Buonasera a tutti. Cominciamo i nostri lavori. Chiedo al segretario di fare l'appello. Grazie segretario.
Buonasera a tutti. Angeli William, presente. Azzolini Cristina,
presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola ha comunicato ritardo. Bortot Mario,
presente.
Bresciani Stefania,
presente. Buonasera.
Cazzanelli Paolo,
presente. Buonasera.
Chemotti Roberto,
presente.
Chiesa Ivo, assente. Corradini Fabrizio,
presente.
Cossali Nicole,
presente.
Di Spirito Giuseppe,
presente. Buonasera.
Divan Leonardo, assente ingiustificato. Fai Carlo,
presente.
Filippi Davide ha comunicato il ritardo. Francesconi Miriam,
presente.
Gaifas Bianca,
presente.
Presente. Nel frattempo è entrato Bettinazzi Nicola, presente. E Galli Gabriele ha comunicato il ritardo. Corici Omar, sì, Francesconi Miriam, presente, no? Sì, sì, aveva già detto. Quindi Corici Omar, ingiustificato, non ha comunicato. Luzzi Cristina,
presente, sono qua.
Miniucchi Andrea, Miorandi Arianna,
presente.
Mollici Fatio, assente. Plotiger Carlo, presente. Pomarolli Riccardo,
presente.
Pozzo Ruggero, Previ Di Mauro. Robol Giulia,
presente.
Veronesi Roberto. Zambelli Andrea ha comunicato ritardo. Zucchelli Renato,
bene, siamo in 23, possiamo dare inizio alla nostra seduta. Buonasera a tutti e iniziamo con una comunicazione della sindaca reggente. Prego, sindaca.
Sì, grazie Presidente. La comunicazione riguarda le dimissioni del dottor Mauro Amedori, direttore generale, a far data 1 marzo 2024. Di ieri sono i due decreti che stabiliscono la nomina dei due dirigenti che arriveranno alla sostituzione, che sono, per quel che riguarda la direzione generale, il segretario Valerio Bazzanella, per quel che riguarda il personale, cioè la dirigenza alle risorse umane, il dottor Festi. Questo naturalmente fino al termine del mandato, quindi al fine della consigliatura, perché naturalmente per continuità è necessario che il Comune di Rovereto abbia queste figure, che fino ad oggi sono state ricoperte dai sostituti rispettivi, che erano comunque sempre il dottor Festi e il segretario Bazzanella, però a dimissioni avvenute naturalmente era necessario fare i decreti di nomina.
Grazie sindaca. Allora passiamo alle interrogazioni. Sì, possiamo nominare anche gli scrutatori. Luzzi e Fait, potete fare gli scrutatori? Ok. Luzzi e Fait. Scrutatori. Prego, cara. Sì. Allora, le interrogazioni che hanno ricevuto risposta sono la numero 3, però è del consigliere Galli, eventualmente la trattiamo dopo. Poi la numero 5 del consigliere Chemotti, lavori di ristrutturazione della particella edificale 73 Sacco, complesso ex Acli. Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Allora sì, ho interrogato l'assessore di competenza, che ringrazio per la risposta, in merito a un intervento di cui si è anche parlato in altre sedi, quindi non è la prima volta, però sono stato contattato per avere maggiori approfondimenti e mi ha anche fatto piacere, perché ci si rende conto, parlo da consigliere comunale, che sia sempre in difetto, cioè per quanto si ascoltano argomentazioni, poi effettivamente una voce terza che pone quesiti terzi ti espone a interrogarti di più e ad approfondire, per cui io ho fatto mie le richieste di questo interlocutore e le ho messe come interrogazione. Sostanzialmente stiamo parlando della ristrutturazione appunto dell'ex Acli a Sacco, con cambio di destinazione d'uso per fare due alloggi. Allora, e la questione ruota tutto attorno al fatto che in quella sede attualmente c'è un'associazione, principalmente quella del ponte di Sacco, degli anziani di Sacco, che è preoccupata per quello che può accadere rispetto a questo scambio di destinazione d'uso. Quindi ho fatto delle domande abbastanza puntuali. Dico fin da subito che sono parzialmente soddisfatto, ma dopo spiego anche il perché. Per esempio, la prima domanda era abbastanza semplice: sostanzialmente sono previste due unità abitative. Io sono andato a leggermi la deliberazione 303 della Giunta, nella quale fa riferimento a stanziamenti dei fondi del Fondo Sociale Europeo, del PNRR, e con specifico riferimento a uno dei due, e quindi volevo capire cosa succedeva dell'altro. La risposta, cioè la domanda è molto diretta, verrà comunque realizzato con finanziamenti comunali? La risposta è generica, cioè non si capisce, è stato messo a finanziamento un progetto generale, quindi non si capisce se il finanziamento ricade nel PNRR oppure no, non si capisce, cioè bastava una risposta molto più semplice, molto più diretta dal mio punto di vista, cioè la seconda unità abitativa viene realizzata con finanziamenti propri, oppure la seconda unità verrà molto più diretta. Qua si fa riferimento a determinazioni che devo andare a leggere, devo cercare di capire, e quindi da questo punto di vista una risposta per me molto semplice non è arrivata. E riguardo chiaramente alla cambio di destinazione d'uso e quindi alla variazione eventuale di tutti gli altri spazi non adibiti a questi alloggi, prendo atto che soprattutto il sottotetto mantiene la stessa destinazione d'uso, e anche se nella risposta si fa riferimento alla possibile utilizzo come spazi per altre associazioni, voglio capire se c'è un'abitabilità, perché mi dicono che la quota, l'altezza di interpiano non è sufficiente per garantire l'abitabilità, però riporto, quindi non so rispetto a questo dal punto di vista tecnico se corrisponda al vero oppure no. E chiaramente ci sono tutta una serie di interventi che devono essere fatti, perché si passa da una sede di associazioni tutta, cioè l'edificio è una sede di associazioni tutta, a un ibrido, perché di fatto ospiterà nella parte del primo piano questi alloggi, quindi devono essere adeguati con appunto impianto citofonico, cancello in ferro con apertura elettrificata, eccetera eccetera. Allora, diciamo che la questione più delicata riguardava la scelta delle persone che andranno ad usufruire di questi alloggi, come si pensa di inserirle in questo contesto, con che modalità e come anche vengono selezionate. Allora, dal punto di vista della risposta, in questo caso anche qua parzialmente soddisfatto, perché si parla di commissioni multidisciplinari che valuteranno opportunamente le figure che devono accedere a questi spazi, chiaramente io auspico, immagino che sia anche previsto, che siano, non dico coinvolti nella fase decisionale perché non è di loro competenza, ma almeno informati chi, i membri dell'associazione che dovranno, si troveranno gioco forza a convivere con questi soggetti, in modo da conoscere tutte le dinamiche che ci stanno dietro, cioè sappiamo che non sono soggetti necessariamente facili, possono anche capitare soggetti difficili. Certo. E quindi io auspico, questo lo dico come auspicio, che ci sia comunque un'interlocuzione molto attenta anche con chi occupa gli spazi associativi. E, che dire, potrei fare una dissertazione molto ampia sul PNRR, sulla scelta fatta dall'amministrazione di lavorare, cioè di individuare in questo edificio lo spazio per fare questi alloggi. E non vado troppo nel dettaglio, di sicuro si genera un ibrido perché, come detto prima, si cambia destinazione d'uso, però in parte rimane spazio associativo. Questo ibrido deve essere gestito con tutta la dovuta cautela, quindi ripeto il mio invito a far sì che questa cosa avvenga veramente. La manifestazione di paura che mi è giunta era molto sentita, soprattutto diciamo dalla parte femminile, quindi donne di una certa età che hanno adesso l'abitudine di usufruire di quegli spazi in libertà, cioè di andare a qualunque ora, ovviamente non della notte, però a qualunque ora ad aprire la sede, a gestire la sede, che hanno questo timore di poter incontrare figure di cui magari non si fidano pienamente. Quindi ripeto, se si riesce a costruire un dialogo costruttivo e rassicurante soprattutto, questo sicuramente può rasserenare un po' gli animi. Quindi, come detto, una mia perplessità rispetto alla scelta c'è, riconosco di essere in difetto, cioè non mi sottraggo alla mia responsabilità di consigliere comunale che determinati approfondimenti avrebbe dovuto farli a tempo debito, ringrazio comunque chi mi ha stimolato, che mi ha messo quindi nelle condizioni di fare approfondimenti puntuali, mi resta, e chiudo, questa perplessità rispetto a questa scelta di cambio di destinazione d'uso che genera questo ibrido e di fatto tiene aperta, irrisolta, la questione degli spazi associativi che sappiamo sono carenti a fronte di una ricchezza enorme del territorio di Rovereto, associazioni tante, volenterose, che fanno attività bellissime ma che faticano a trovare spazi adeguati. Ritengo che l'ex Acli poteva benissimo, come previsto inizialmente, adempiere a questo scopo. Grazie.
Grazie consigliere Chemotti. E la numero 6, Luzzi di Spirito, guardia medica presso l'ospedale. Prego.
Grazie Presidente. L'interrogazione in oggetto riguarda la guardia medica presso l'ospedale di Rovereto, quindi c'è stata data risposta dall'assessore. Ecco, l'interrogazione in oggetto riguardava una situazione un po' particolare, assessore, che ci è stata riportata, in quanto ci dicevano che all'interno del corridoio della guardia medica prestano servizio 3 medici, questo è quello che ci è stato riportato, ma effettivamente, quindi ufficialmente, soltanto uno stanzino, quindi una stanza, può prestare sì un ambulatorio, però quello che ci veniva riportato è che effettivamente come guardia medica di notte prestano servizio 3 medici. Il disagio che presentavano alcuni cittadini era proprio quello di aspettare in un corridoio, perché veniva presa in carica, diciamo, la persona, il cittadino, ma avevano a disposizione soltanto uno stanzino per visitare il paziente. Quindi è chiaro che si creava un disagio, in quanto il cittadino che andava alla guardia medica poteva avere febbre, qualsiasi cosa, ma era lì in attesa, in un corridoio, nell'attesa che si liberasse questo stanzino per poi entrare l'altro medico per poterlo visitare. Quindi trovavano effettivamente un disagio e ci è stato riportato questo. Lei ci risponde, assessore, che la questione in oggetto viene praticamente portata all'attenzione del Dipartimento della Salute e Politica, che è lei, però lei dice il dottor Giancarlo Ruscitti, dirigente generale incaricato, ha risposto all'interrogazione che è stata inviata agli organi provinciali e che dalla risposta si occuperà il Dipartimento stesso. Poi lei conclude dicendo: sullo specifico punto sono già in corso interlocuzioni con l'azienda provinciale per i servizi sanitari. Adesso noi ringraziamo lei perché ha preso incarico e ci ha risposto, però volevamo anche capire se poi dovesse arrivare ancora un'ulteriore risposta dall'azienda, cioè nel senso di risolvere, voglio dire, questo problema, quantomeno di capire perché ci sono questi tre medici ma hanno a disposizione un solo stanzino per visitare. Questo era, diciamo, l'interrogazione che noi portavamo alla sua attenzione. Se lei... No, ma prego, io vorrei... Prego?
Sì.
Sì, no, noi ci riteniamo soddisfatti comunque, però la domanda era anche quella, cioè l'azienda risponderà ulteriormente a dire ok, andremo a creare un altro stanzino per la visita, perché è chiaro che vogliamo che poi il problema, voglio dire, si risolva, non è che rimanga sempre così con tre medici ma hanno a disposizione soltanto uno stanzino. Quindi se ci è consentita, Presidente, se può magari l'assessore... Sì, grazie.
Grazie Presidente. Beh, il problema è che la competenza rispetto a questa decisione è dell'azienda sanitaria e quindi è come se io, se qualcuno venisse a casa mia a dirmi cosa devo fare. Ecco, il compito nostro che io mi sono assunto è di parlare con il dottor Ruscitti, al quale ho segnalato puntualmente questo disagio, questa difficoltà, e quindi adesso l'azienda dovrà attivarsi per risolvere questo problema. Nel caso in un tempo ragionevole non si dovesse, come dire, realizzare qualcosa di nuovo, io sono disponibile ad accogliere un'ulteriore vostra segnalazione e quindi riferirmi ancora al dottor Ruscitti o addirittura anche all'assessore provinciale, ecco. Però non parlerei di uno stanzino perché mi sembra un po' una cosa riduttiva, parlerei di un ambulatorio, ecco, perché indubbiamente è un ambulatorio non so adesso se ci sono tre medici, questo proprio io non lo so, però io mi farò carico nel momento in cui non si risolvesse di risollecitare le aziende sanitarie per risolvere, perché indubbiamente riconosco che questo è un disagio per i nostri cittadini che insomma è difficilmente tollerabile.
Posso, Presidente? Grazie, grazie Assessore. Ecco, diciamo che siamo andati un po' in fondo no, alla questione, nel senso che mi sono recato effettivamente anch'io alla Guardia Medica e effettivamente ho rilevato, perché ho parlato con qualche medico e mi hanno confermato che sono in tre. Assessore, le dicevo stanzino perché a volte per non fare aspettare i cittadini devono visitarli effettivamente in uno stanzino dove di notte c'è un lettino dove qualche medico a volte riposa, ecco perché dicevo stanzino, è chiaro che l'altro è un ambulatorio. Comunque noi la ringraziamo e speriamo, voglio dire, che il problema venga risolto. Grazie.
Grazie, abbiamo, non essendo ancora arrivato il consigliere Galli, abbiamo completato le risposte alle interrogazioni e non... Ci sono i vigili del fuoco? Se no passiamo all'oggetto numero 3, variazione del bilancio di previsione.
Quello facciamo, perché dopo ci tocca farli aspettare tutto.
Però se non ci sono non interrompo. No, facciamo. Perché io avevo detto agli uffici di comunicare che arrivino presto perché sapevo che le interrogazioni sarebbero state poche, quindi sentiamo, facciamo presto, li sentiamo. 10 minuti, arrivano, appena arrivano rientriamo, ok? Va bene, piccola pausa. Prego i consiglieri di prendere posto. Anche tu, ok. Nel frattempo sono entrati il consigliere Pozzer, Galli, Zambelli e Chiesa e Filippi. Allora chiedo ai vigili del fuoco di aspettare 5 minuti così finiamo anche le interrogazioni, dato che è arrivato anche il consigliere Galli e non abbiamo iniziato altre cose. Prego consigliere Galli, manutenzione, 7 domande in 100 metri. Prego.
Grazie Presidente per questi minuti. Interrogazione, manutenzione, 7 domande in 100 metri. Borgo Sacco, una passeggiata e nella lunghezza di 100 metri lineari 7 quesiti, alcuni simili, altri diversi. L'interrogazione era del 17 dell'11 e risponde l'assessore Miniucchi. Borgo Sacco, Parco Dionisi, tra Viale Vittoria e Via Federigotti, vicino all'ex manifattura tabacchi e alla chiesa di San Giovanni Battista. Il parco è apprezzato, oltre che per le statue del celebre Biasi, per i maestosi alberi, le rigogliose siepi, un verdissimo prato, una fontanella, una casetta di book crossing e diverse panchine. E due cartelli che stonano. Uno riguarda i tempi del Covid, cosiddetti, e in tanti parchi urbani si trovano simili cartelli che sono oramai datati e che speriamo non serviranno più. Si chiedeva se questo cartello e anche gli altri sarebbero stati rimossi, non solo in questo parco ma anche in altri. La risposta dell'amministrazione è che l'opera verrà messa in cantiere compatibilmente con gli altri lavori e le disponibilità finanziarie, quindi intanto il cartello rimane. Secondo cartello, quello del parco, con il nome del parco, e il cartello era rovinato, sia vandalizzato con dei pennarelli, sia dall'usura del tempo, della pioggia, e in questo caso il pannello è stato recuperato e ripulito e ho potuto insomma apprezzare il lavoro. Quindi un no e un sì sulle prime due delle 7 domande. La terza e il terzo quesito, l'interrogazione era corredata da immagini, da fotografie, il terzo era in riferimento allo sfoltimento di rigogliose siepi, alcune sono pubbliche, altre private. Rispetto a questo il taglio di siepi è già attivo e quindi effettivamente ho potuto notare, sono passati 2 mesi dall'interrogazione, che la parte pubblica è stata sfalciata. Proseguendo con i quesiti, e 3 che riguardano non direttamente l'opera del comune, però l'ambiente circostante e in particolare il palazzo della ex manifattura. La palazzina presenta sul terrazzino un alberello, allora ancora una volta bene, viva gli alberelli, però magari non quelli che nascono spontanei su terrazzini che sembrano abbandonati. Corredato l'alberello da una serie di funi e cavi pendenti da un anno. Il comune risponde che bisogna interloquire, gli uffici competenti prenderanno contatto con i legittimi proprietari, però nell'ultimo anno, oramai anno e 2 mesi, l'alberello è ancora lì, le funi sono ancora lì. Un qualcosa di simile con un altro proprietario rispetto alla chiesa di San Giovanni Battista, che anche lei ha i soggetti arborei in quota alberelli sul tetto, e in un terzo caso, sempre proprietà della chiesa, la chiesetta della Santissima Trinità, affrescata da Cavalcabò, tappa dei luoghi di una recente mostra promossa tra gli altri dal comune, e lì si notava una finestra rotta in cui possono entrare i volatili e fare i loro bisogni. A luglio l'interno era lercio e il guano insozzava pavimenti e arredi lapidei. La conseguente segnalazione orale all'amministrazione non sembra essere stata fruttuosa e quindi si attende anche in questo caso l'opera di intermediazione dell'amministrazione attraverso gli uffici con i proprietari privati. Un'ultima domanda riguardava i parcheggi della piazzetta tra la chiesa di San Giovanni Battista e la fioreria, in cui io alzo le mani, io vedo quotidianamente uno spazio che non è un parcheggio perché non è segnalato come tale, impiegato come parcheggio. Addirittura il segnale del disco orario lascia immaginare che ci sia possibilità di parcheggiare, invece non ci sono le linee per terra. E la risposta anche in questo caso non mi ha soddisfatto, perché dice che lo spazio è richiesto dalla necessità di transito e manovra dei veicoli, in particolar modo quelli del trasporto pubblico, e in realtà il trasporto pubblico va dall'altra parte della strada, nell'altra direzione e nell'altro senso di marcia, e quindi non si riesce a capire effettivamente la risposta. Erano 7 le domande, la maggior parte non mi ha lasciato soddisfatto, per cui complessivamente non lo sono. Colgo anche l'occasione per ricordare 2 interrogazioni che ho depositato molti mesi fa e che non hanno ancora ricevuto risposta. Spero gli assessori di riferimento me la concederanno in una delle prossime occasioni. Grazie.
Grazie consigliere. Adesso invito i comandante dei vigili del fuoco. Ah, eccolo qua, scusi. Prego, la parola a lei. Volevi fare un'introduzione, sindaca? Ok.
Sì, grazie presidente. Lascio subito la parola al comandante, però sapete oggi c'è di fatto l'approvazione di 2 delibere, il primo è il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, che è stato già approvato chiaramente nell'assemblea fatta dai vigili del fuoco, però poi c'è una comunicazione che mi pareva assolutamente importante portare all'attenzione dell'Aula. In più anche un incontro avuto proprio nella giornata di ieri col presidente Fugatti e l'ingegner De Col, riguardante naturalmente i lavori della caserma dei Vigili del Fuoco. E quindi mi premeva informare anche l'Aula, visto che so essere un tema assolutamente di interesse trasversale, considerata la condizione in cui versa la caserma ormai da parecchio tempo. E intanto, per cercare comunque venire incontro ad una situazione che non è legata solo all'ammaloramento, ad una parte diciamo della caserma che è inagibile per un terremoto di alcuni anni fa e che comunque porta il corpo a vivere una condizione di grande precarietà degli spazi, e comunque in riferimento a un edificio particolarmente energivoro perché collegato al teleriscaldamento, l'amministrazione comunale e la giunta in particolar modo ha deciso di approvare comunque un conchiuso che diventerà naturalmente che entrerà in azione diciamo a far data dal 1 maggio 2024, dove si fa carico dei costi della caserma per quel che riguarda il teleriscaldamento, che ammontano all'incirca a 60.000 euro annui, per cui questo è un costo che grava notevolmente sul bilancio dei Vigili del Fuoco. La situazione è particolarmente critica, non solo il progetto, sapete, per quel che riguarda il polo del soccorso sta proseguendo, mancava 1 milione di euro rispetto al finanziamento del primo lotto che deve essere portato avanti nell'iter dello stadio esecutivo. Il presidente Fugatti assieme all'ingegner De Cola hanno garantito questa cifra in tempi molto brevi, quindi il primo lotto proseguirà con l'esecutivo e quindi l'appalto. Però quella parte riguarda diciamo la parte che fa riferimento all'area delle associazioni, quindi Nuvola, Croce Rossa piuttosto che Soccorso Alpino e quant'altro, e sapete che il programma dei lavori prevedeva poi il trasferimento temporaneo dei vigili in quel luogo appena sistemato e poi naturalmente il finanziamento della caserma, che però all'oggi non c'è. In ogni caso, essendo la situazione particolarmente critica per la parte inagibile e per il fatto che comunque gli spazi sono comunque molto spesso freddi e soprattutto il luogo dove i vigili si cambiano e dormono è in condizioni assolutamente di grande precarietà, l'amministrazione comunale da questo punto di vista ha deciso di intervenire comunque riallestendo e sistemando quello spazio e chiedendo anche in sede di presidenza la possibilità tutt'al più per spazi aggiuntivi richiesti dal corpo riguardante gli spazi degli allievi, anche un container della protezione civile o qualcosa che potesse comunque venire incontro a una situazione di temporaneità che comunque a lavori ultimati prevederà comunque alcuni anni. Su questo si sta trattando, il container non era la soluzione che l'ingegnere De Cole riteneva utile, ma adesso valuteremo, e su questo invece siamo arrivati a un certo accordo, di vedere se è possibile almeno una parte della zona inagibile rimetterla in atto. Questo però per dire che c'è l'interesse a proseguire su questa cosa anche in modo abbastanza calzante, ma una parziale disponibilità, e su questo va ringraziata la provincia, per in tempi brevi il milione di euro che serve per l'esecutivo per proseguire naturalmente su una situazione che secondo me non è decorosa per un corpo che interessa ovviamente non solo l'abitato di Rovereto, perché sapete che naturalmente c'è un'interazione tangibile su tutto quello che riguarda naturalmente il soccorso a largo spettro. Ecco, quindi questo è lo sforzo che comunque già da un po', ma che poi si è materializzato con questo conchiuso che è stato fatto la settimana scorsa, l'amministrazione ha deciso di mettere in atto proprio per venire incontro insomma alla situazione di disagio. In più sapete che con i lavori del terzo piano della caserma invece del corpo di polizia locale, lì ci sarà naturalmente allestita una sala che comprende 60 posti e sarà possibile magari, insomma adesso si vedrà, mettere a disposizione quella sala per le assemblee del corpo dei vigili. Comunque questo lo valuteremo, ma questo per dire che c'è un interesse che comunque viene portato avanti con costanza. Grazie, io lascerei la parola adesso, anzi lo fa la Presidente, scusami.
Grazie, figurati. Grazie Sindaca, prego Comandante.
Grazie Presidente, buonasera Sindaca, buonasera Giunta, buonasera Consiglio, grazie dell'occasione di parlare con voi. Allora, ringrazio l'amministrazione comunale, voi del Consiglio e la Giunta per tutto quello che state facendo per la situazione in caserma, che appunto sappiamo tutti è un po' così, e noi teniamo botta e vediamo di fare comunque il nostro servizio in una situazione in cui magari qualcun altro scapperebbe, però come dice il motto dei pompieri, dove gli altri fuggono io vado, per cui stiamo lì e facciamo il nostro servizio. Grazie anche per il discorso delle bollette, che è un alleggerimento di risorse non indifferente, per cui ci troviamo qualcosa in più da poter investire in formazione e in manutenzione di mezzi. Per cui insomma anche questo è un bel aiuto che vi è dato. Rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, vi racconto un po' cosa sono le novità. Allora, noi abbiamo in ballo l'acquisto di un camion con gru 4 assi che è in dirittura d'arrivo. Abbiamo deliberato in direttivo l'altra settimana gli ultimi dettagli per il suo allestimento, per cui arriverà questo 4 assi con cassone gru da poterci dare la possibilità di sostituire il vecchio autocarroman che avevamo e di poter lavorare anche sui condomini di Rovereto, perché le altezze diciamo sono tante e serviva un'autogru abbastanza alta che ci permettesse di lavorare negli smassamenti o nel trasporto materiale anche in altezza. Arriverà anche un furgone Ducato, anche quello in dirittura d'arrivo, stiamo definendo gli ultimi dettagli col laboratorio Radio per l'allestimento, che permetterà anche quello di mandare in pensione due mezzi che avevamo in caserma, che avevano i loro anni, e questo consente anche lì di diminuire le spese di manutenzione e aumentare l'efficienza del corpo con un mezzo che possa trasportare sia persone che cose e guidabile da patenti B, così insomma possono guidarlo tutti i vigili, non solo chi ha la patente superiore. Altra cosa che arriverà in dotazione al corpo, non da parte del Comune ma da parte dell'Unione Distrettuale, è l'autoscala. Manderemo in pensione la nostra autoscala da 37 metri che ha più di 30 anni di servizio. Si difende ancora bene, però insomma la trattiamo con tanto affetto perché qualche segno di età lo dimostra. Arriverà un'autoscala da 42 metri, ci vorrà un po' di tempo per la formazione, però anche lì riusciremo insomma a aumentare la nostra efficacia negli interventi. Abbiamo fatto un bando per l'assunzione di vigili effettivi, per cui sono arrivate 10 domande, le stiamo valutando, le abbiamo valutate mezza la settimana scorsa, mezza le valuteremo domani sera. Chi risulterà idoneo, abbiamo già diciamo tappe forzate perché il 17 di marzo inizia il corso base, per cui per il 17 di marzo devono essere tutti pronti operativi per poter essere iscritti e iniziare al più presto possibile il percorso di formazione. Abbiamo in programma anche di fare un bando per l'arruolamento allievi prima delle vacanze estive, così da aumentare anche la componente allievi. Nel frattempo abbiamo aumentato di 4 unità la componente istruttori, lunedì farò la riunione per insomma
programmare il 2024 con i nuovi istruttori, per cui anche dal punto di vista del nostro vivaio, per cui del gruppo allievi, ci stiamo muovendo e stiamo incrementando le forze. Come dicevo appunto, vedremo qui con gli uffici del comune come organizzare la cosa, l'asta per due mezzi un po' vecchiotti, magari diventano tre, così per razionalizzare un po' il parco mezzi e diminuire le spese, e verso fine anno faremo un altro bando ancora per l'assunzione di effettivi, perché il corpo siamo un po' tirati come numeri, è un po' difficile insomma trovare personale, per cui l'idea è di fare bandi per riuscire a trovare persone, aumentare un attimino l'organico, dare un po' di fiato ai vigili in servizio e aumentare anche il numero, che insomma se dobbiamo arrivare a 120 come prevede la legge ne tocca camminarne insomma per questa strada. Poi se ci sono domande sono qua, sono disponibile.
Prego consiglieri, prego consigliere Pozzer.
Ha due temi interessanti, uno dell'aumento degli allievi, no? Che è un tema che avevamo sollecitato anche negli anni scorsi già con i precedenti suoi colleghi, no? E volevo capire bene se ci si riferisce all'età degli allievi che sono già stati assunti, se si può dire così, e in che ordine numerico si intende arrivare, insomma, ecco, perché per parte nostra insomma ci tenevamo alla presenza di un corpo nutrito di allievi su Rovereto, no? Anche per nel confronto poi con gli altri corpi del circondario, no? Che lavorano bene in questo senso. Perciò quanti è l'obiettivo di arrivare a quanti e l'età? Sui nuovi effettivi, 10 nuovi effettivi invece, e poi presenta l'ipotesi di nuovo bando, come dire, prossimamente. La domanda è, cioè, che tipo di crisi sta avendo, che motivazioni lei riesce a dare al fatto che, come dire, non c'è più questa volontà come una volta di far parte del corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Rovereto? È una carenza che deriva da mancanza, come dire, quello che è un po' la sindrome della società moderna, che nessuno ha più voglia di far nulla, di mettersi a disposizione, o quantomeno che c'è sempre una maggiore difficoltà nel mettersi a disposizione, o rileva delle cause di tipo diverso. Grazie.
Allora, per il discorso allievi, concordiamo tutti nel corpo che sono importanti, sono fondamentali, sono vitali, perché comunque è un bacino di nuovi vigili che sono già formati un po' grossa, però hanno già la forma mentis per entrare nel corpo. Cercheremo quest'anno anche di coinvolgerli maggiormente nelle attività del corpo. Il numero di allievi che andremo a prendere lo vedremo lunedì con gli istruttori, perché l'idea cos'è? Bello dire fare numeri, sparare cifre alte e far robe grosse e poi magari ti trovi a metà strada senza fiato. Allora, facciamo le cose misurate a quello che possiamo fare. Parlerò con gli istruttori, vedrò un attimino la loro disponibilità di tempo, la loro esperienza, perché è un anno adesso che abbiamo gli allievi, per cui hanno già più esperienze di prima. Hanno chiesto gli stessi allievi di poter integrare, insomma, il numero di allievi e aumentarlo, per cui lo aumenteremo di un numero di unità che possiamo poi gestire, trasportare e portare in giro, perché sennò poi magari c'è qualcuno che rimane escluso e pare brutto. Ecco, per cui la quantità di allievi vedremo un attimino, vi so dire qualcosa di più preciso lunedì. La volontà è di aumentarli, perché abbiamo visto appunto coi corpi limitrofi che lavorare sugli allievi è un investimento che porta via, dove bisogna investire tempo, risorse, ma che ripaga nel medio-lungo periodo. Come età noi resteremo fermi per il momento, l'idea è quello di fare al limite della terza fascia, nel senso dai 14-15 anni, perché ci dà la possibilità di gestirli in maniera un po' più facile rispetto ai bambini piccolini e di averli pronti un po' più in fretta. Già quest'anno quelli di terza fascia, per cui dai 15 ai 18 anni, inizieremo un attimino a coinvolgerli nelle manovre del corpo, che inizino a vedere un po' cosa vuol dire effettivamente fare pompiere, perché nelle prime fasce si introducono al pompierismo, diciamo, però si vede più che altro di fare, tra virgolette, educazione civica, cioè insegnarli a essere buoni cittadini. Poi pian piano, man mano che diventano più grandi, si inizia a farli diventare anche un po' più pompieri, per cui quelli della terza fascia iniziano adesso, man mano che compiono gli anni, insomma, a essere un po' più integrati nell'attività non operativa ma formativa ed estrativa del corpo. Dopo, per quanto riguarda invece il discorso del bando degli effettivi, allora da dove arriva la crisi che viviamo adesso? Arriva da una serie di fattori. Un fattore nuovo che abbiamo valutato è che probabilmente la città si è dimenticata che esistono i volontari per tutta una serie di motivi. Siamo poco social magari, allora pensano che siano tutti permanenti, sono abituati a vedere i pompieri a Rovereto sia di giorno che di notte, abituati a averli, basta tirare sul telefono, arrivano, non si pongono tanti, secondo me, il problema, sono volontari, sono permanenti, per cui dovremmo lavorare un pochino nel far vedere, far ricordare che esistono anche i volontari. Arriva anche, e questo l'avevamo analizzato negli anni scorsi, da un discorso culturale diverso rispetto ai paesi, tra i paesi e la città. Nei paesi si riesce ancora a far leva sull'aiutare il prossimo, sull'aiutare la comunità. A Rovereto non prende tanto questo, forse anche per il fatto che nei paesi non hai molte alternative, o te entri nel pompiere o te entri nella banda, come si diceva una volta, o non fai un tubo. A Rovereto ci sono molte, come dire, molte cose da poter fare e magari un po' dispersiva. E anche lì inizieremo quest'anno, abbiamo già iniziato con qualche scuola a prendere dei contatti per andare a far vedere che ci siamo e cosa facciamo. Anche l'investimento nelle scuole è un investimento media scadenza, perché magari vai a parlare con ragazzi di 15, 16 anni, 17 e gli spieghi com'è, a 18 magari fanno i pompieri. Per cui il fatto che ci sia poca domanda di fare vigile del fuoco arriva anche da quello. E fare un altro bando a settembre arriva anche dal ragionamento che abbiamo fatto, che una volta cosa succedeva? Una volta non c'era il bando, tiravi su un numero X di pompieri, poi veniva fatto il corso base e avanti un po' così. Da un certo punto di vista il bando ci sega le gambe, perché se vengono delle persone a chiederci durante l'anno dobbiamo dire di aspettare il bando. Da un altro punto di vista, prendendo insomma questo difetto come un vantaggio, ci dà il vantaggio di avere tempi un po' più serrati, diminuire i tempi morti, perché cosa succedeva? Un vigile, una persona veniva a chiedere di fare pompiere a gennaio, il corso base era a settembre, da gennaio a settembre cosa gli fai fare che non può fare niente? E nel frattempo uno gli passa la voglia. Col discorso del bando abbiamo un periodo abbastanza ristretto, poi decidiamo noi quanto farà ampia la finestra, ma possiamo coordinarlo col corso base. Infatti il bando che è finito a gennaio è stato pensato per essere pronti insomma per il corso base che parte poi a marzo. Il bando che si metterà in campo a settembre è pensato per il corso base di marzo del 2025, per cui questo dà la possibilità di non far perdere la voglia alla gente che fa domanda. Vedremo anche di mettere in campo sul nostro sito una mailing list dove chi vuol far domanda durante l'anno si iscrive e gli verrà detto che c'è il bando, visto che è una cosa che mi hanno detto che si può fare, insomma, avvisare la gente che c'è il bando. Quindi cerchiamo di sfruttare nuove tecnologie per aumentare la visibilità, insomma, del bando, cerchiamo di capire un attimino anche cosa crea più appeal sul cittadino di Rovereto per entrare nei pompieri, e avanti così, insomma, per aumentare i numeri. Quello, ritornando appunto alla domanda, cosa crea questa scarsità di domanda, è un po' tutto un insieme di cose, non è che ci sia un motivo solo, è un insieme di cose che riguarda l'essere una città, che è diverso dall'essere un paesino. Abbiamo anche, mi sono dimenticato di dirlo, scusate, due vigili di due corpi esterni già formati che hanno chiesto di venire a Rovereto, anche perché, qua possiamo dirlo, tanto siamo tutti di Rovereto, noi facciamo gli interventi, gli altri corpi ne fanno di meno di noi, per cui se un vigile fuori della Valagarina ha poca passione per il suo comune ma tanta voglia di fare gli interventi, a Rovereto li fa, dalle altre parti ne fa meno. Cioè io ho vigili in caserma che da soli fanno gli interventi che fanno un corpo limitrofo. Questo nei confronti di alcuni personaggi, alcuni vigili dei comuni limitrofi è un'attrattiva non da poco. E anche nei confronti, abbiamo visto, dei roveretani, se tu gli parli di aiutare il prossimo, che è bello, interessante, ma se tu inizi a parlare di incendi, incidenti stradali, interventi fuori regione, vedi che aumenta l'interesse. Giustamente abbiamo detto non possiamo fargli vedere quello che non è, perché non è che facciamo interventi tutte le sere, cioè, non è che facciamo incendi tutte le sere, incidenti tutte le sere, per fortuna, perché noi abbiamo qualcuno in caserma, cioè chi ci porta le pizze in caserma ogni tanto ci dice buon lavoro, noi abbiamo spiegato, non si dice buon lavoro ai pompieri, si dice sempre buon riposo, perché se i pompieri lavorano è successo in casino. Se siamo in caserma a giocare a carte il mondo sta bene. Per questo, per fortuna abbiamo interventi mediamente tutte le sere, magari due o tre a sera. Essendo una città non sono interventi grossi, a volte magari come ieri sera sono interventi fuori comune, perché noi, anche se ci si è tanto dimenticati in questi anni con quelle condizioni la caserma, siamo sede di distretto, cosa vuol dire detta per chi è fuori? Ci sono tutti i 18 corpi della Valagarina, ce ne vuole uno che coordini. Rovereto dovrebbe essere il corpo che coordina, dovrebbe essere la sede di distretto, avere l'ufficio dell'ispettore. Sfiga vuole che l'ufficio dell'ispettore è nella zona interdetta, per cui momentaneamente l'ispettore peregrina i quattro cantoni nel caserma del distretto. Siamo, noi comunque ci sentiamo la sede di distretto, abbiamo attrezzature che agli altri mancano, non abbiamo più per fortuna formazione che agli altri manca, ma abbiamo magari un know-how di interventistica che agli altri magari manca, e ci chiamano a fare interventi fuori. Ieri erano sul comune di Villa con l'autoscala per un incendio camino. Per cui insomma l'interventistica per il corpo di Rovereto non manca. Questo per i roveretani, messa giù nel giusto modo senza illuderli, e per qualcuno dei corpi limitrofi è un'attrattiva che ci porta pian pianino a aumentare il numero. Incrementeremo anche questa parte di pubblicità, diciamo, perché un po' di marketing nei tempi di crisi fa sempre bene, è l'unica cosa sulla quale vale la pena non togliere gli investimenti, e vedremo di aumentare il numero anche così.
Grazie comandante. Ci sono altre domande? Passiamo agli interventi. Ah, prego Pozzer.
Se non c'è nessuno, chiedo come ritiene che l'amministrazione e il comune possa agevolare questo intervento di marketing. Abbiamo un sito internet e se la sindaca, e anche rivolto alla sindaca, come possiamo noi come amministrazione comunale agevolare questo processo mediatico, no? Per favorire la conoscenza delle possibilità che il corpo offre. Con il nostro sito, sì, lo chiedo a lui che chieda alla sindaca.
Suggerimenti che dai alla sindaca?
No, ma la sindaca tante volte ricondivide i post e ci taga, per cui già quello aiuta. È un aiuto anche quello, ma cioè, sconfiniamo un attimo nell'influencer che non sono. Cioè, mettete like alla pagina e condividete i post. Normalmente si dice così, anche quello può essere d'aiuto. Ecco, dopo nel bando che abbiamo fatto il comune ci ha dato tramite i suoi uffici tutte le risorse che ci servivano per darci visibilità. Abbiamo messo anche in campo con la sindaca qualche idea per il prossimo bando, perché pian pianino, man mano che ne facciamo questo secondo che abbiamo fatto, abbiamo già migliorato tante cose rispetto al primo, col terzo veniamo fuori meglio. Per cui gli uffici del comune ci hanno dato una mano suggerendoci magari dove i contatti per andare a farci vedere, hanno detto che fornirci supporto per stampare magari dei manifesti sul loro sito, cioè il comune ci dà una mano da un punto di vista logistico, operativo e anche finanziario da come se ne parlava. Dopo le singole persone possono darci una mano appunto mettendo like alle foto, ricondividendole, facendo vedere che ci siamo. Da parte nostra abbiamo un gruppo che si occupa della gestione social media e anche lì vedremo un attimino in tempi abbastanza brevi di essere un pochino più presenti. Siamo volontari, purtroppo gestire i social media in maniera pesante occupa una barca di tempo, perché content creator, l'influencer effettivamente ha fatto bene un lavoro, e anche lì vedremo di strutturarsi e organizzarsi aumentando il personale da essere un po' più costanti. Non ci interessa quello che è sempre stato pensato fino a ieri, non ci interessa aumentare i follower, non è che ci guadagniamo sui follower, però la visibilità, quella ci serve aumentarla, perché quando abbiamo da fare il bando, se non ci conosce nessuno, se non ci vede nessuno, no, non è che serve. Adesso abbiamo una data di settembre in cui vogliamo imbastire via un altro bando, lavoreremo già da marzo in previsione al bando di settembre per arrivare pronti, insomma. Comunque quello che può fare il comune lo sta già facendo, quello che può fare ogni singola persona appunto ricondividere, taggare, è quello. Vedremo anche a Santa Barbara di riuscire, nonostante le limitazioni strutturali, di riaprire la caserma durante le feste di Santa Barbara e far arrivare magari i roveretani. Abbiamo anche dal punto di vista di farci vedere, farci conoscere, se non mi sbaglio, già 4-5 domande di scuole una domanda di una parrocchia, una dei Grest, per poter o venire a visitare la caserma o andare noi a spiegargli cosa fanno i pompieri. Per cui vediamo di prendere tutte quelle, vediamo di starci dietro, e anche quella è far conoscere il corpo volontario di Rovereto, insomma.
Grazie. Prego, consigliere Bettinazzi.
Buonasera, io approfitto per togliermi una curiosità. Quali sono i mezzi che vengono dismessi? Chi gestisce l'asta? Immagino il Comune di Rovereto. E questo me lo sono sempre chiesto, è proprio una curiosità. Se uno acquista un mezzo dei Vigili del Fuoco, ci può circolare? Cosa deve fare? È una curiosità, ce l'ho sempre avuta. Bisogna togliere la sirena? Grazie.
Allora, l'asta la gestirà sicuramente il Comune. I mezzi che vengono dismessi è un VM Iveco 4x4 e un pick-up 4x4. Sono abbastanza ottimista sulle cifre dell'asta, perché sono mezzi che ci abbiamo già la fila fuori dalla porta di gente che dice: quando lo vendete ditemelo perché lo voglio, per cui incrociamo le dita e dovrebbero andare bene. A sentire le cifre a cui hanno venduto i mezzi altri corpi, facciamo un bel investimento a venderli, per cui sono quei due mezzi lì. Stiamo valutando con calma e pazienza, vedremo un attimo, abbiamo una botte da Boschivi che ha i suoi anni, dobbiamo vedere un attimo cosa fare anche con quella, se vale la pena tenerla e magari ripararla, o se costa di meno andare a cambiarla, ma quello è una roba, momentaneamente se la cava, si difende bene. Sul discorso di utilizzare il mezzo dei pompieri, dobbiamo prima renderli civili, tutti gli apparati dei Vigili del Fuoco vengono tirati giù. A me pensavo che si potesse andare in giro con le bitonali, però non si può fare, bisogna tirare giù i lampeggianti, tirare giù le radio, tirare giù le bitonali, anche perché sono attrezzature che hanno un loro costo, e le riprendiamo e le mettiamo sui mezzi. Anche sui mezzi nuovi che arrivano è già stato messo in programma, allora, tanto per dire due cifre, una radio veicolare costa 800 euro solo la radio, più le antenne, l'impianto, l'installazione e tutto il resto. La radio invece Tetra, che è una radio particolare, ce la fornisce gratis il corpo permanente, però comunque un 1000 euro per montare la radio dei pompieri sul mezzo dei pompieri va via. Visto che dismettiamo due mezzi e ci arrivano due mezzi, abbiamo detto: tiriamo giù la radio dei mezzi che ci sono e rimontiamo su quelli nuovi, quei due tanto vanno all'asta, anche se non c'è la radio per un po' di mesi non muore nessuno, al limite si tira su un avicolare, per cui va tirato giù tutto quanto, si può circolare. Si tirano giù anche le scritte Vigili del Fuoco. Dopo, se uno ha particolarmente sfortuna, come uno che conosco io, che ha preso una moto della polizia, è andato in Croazia, è tornato e la polvere si è attaccata alla colla della scritta polizia, a momenti lo mettono via in frontiera, è sfiga. Però le rendiamo civili prima, rimettiamo tutto civile. Avevamo dei mezzi negli anni omologati militari, perché li abbiamo presi con le caratteristiche dei pompieri, la casa produttrice li produceva solo come mezzo militare, il concessionario ha dovuto prima riomologarli per utilizzo civile. Per cui uno che prende il mezzo dei pompieri è un mezzo che può circolare. È rosso con la striscia bianca, c'è un pick-up, mi pare, che gira in Vallagarina, che è rosso con la striscia bianca, un ex pompieri, però si può prendere. C'è anche, non so se l'avete mai visto, se gira ancora, c'era anche un mezzo di un circo, che era proprio un ex bote dei Vigili del Fuoco, perché vedevi le serrande, i colori e tutto, però possono circolare, gli si mette la targa civile e via. Normalmente la messa in civile spetta a noi, perché è tutta roba che teniamo noi. La riomologazione per l'utilizzo stradale normale, quello è il concessionario, chi se la prende in carico, che lo fa. Quello è.
Soddisfatta la curiosità. Se non ci sono altre domande, lascerei la parola al dottor Festi per la parte tecnica del bilancio.
Eccoci. Ecco. Saluto. Grazie Presidente, saluto i consiglieri. Brevemente, evidentemente l'oggetto della delibera, come avete visto, è il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 del Corpo dei Vigili del Fuoco, e quindi vi do qualche, come dire, cifra rispetto alla proposta appunto contenuta nella delibera e come avete visto negli allegati. Riepilogando quello che è l'iter, appunto il comandante ci ha trasmesso l'11 dicembre quello che è la proposta di bilancio di previsione 2024 approvata dal direttivo. Il bilancio pareggia 194.000 euro e 800. Come diceva prima il comandante, vi sono riportati residui presunti per 430.000 euro attivi e passivi, che sono relativi essenzialmente a quell'auto carro con gru che è appunto in fase di arrivo, e a quel punto questo residuo consistente verrà evidentemente cancellato sia in termini di entrata, che deriva da trasferimenti provinciali e in parte anche da contributo comunale, e poi evidentemente questo darà copertura alla spesa per pagare l'automezzo. L'altro riferimento è evidentemente che questa proposta di bilancio di previsione è stata inviata al servizio antincendi della Protezione Civile, che ha espresso il proprio parere tecnico favorevole il 16 gennaio 2024, e da qui deriva anche il tempo in cui la proposta è stata presentata al Consiglio Comunale. Ecco, come vi accennavo prima, quindi il bilancio pareggia 194.800, avete trovato all'interno della delibera poi la composizione delle entrate e delle spese per quanto riguarda sia la parte corrente che la parte capitale. Se ci sono domande tecniche e sospetti finanziari, sono a disposizione.
Grazie dottor Festi. Ci sono domande? No, allora Pozzer, una mano alzata? No. Allora passiamo agli interventi. Prego, consiglieri. Consigliere Chiesa, prego.
Sì, grazie, ma mia. Naturalmente è un intervento di ringraziamento, naturalmente, perché questa sera il Consiglio è stato anche informato di notizie piacevoli, ovviamente così, nel senso che la sindaca reggente ci ha informato che effettivamente questo nuovo accordo, se possiamo definirlo così, o proseguo di un accordo anche con la provincia, porterà insomma un'attenzione, ed è bello sentire che non si sono dimenticati del polo della sicurezza di Rovereto, e questo fa piacere. Fa piacere anche sentire il comandante che le notizie che ci riporta questa sera non solo compete a un parco macchine che viene aggiornato, insomma un'auto gru, un'auto scala, un furgone, quindi siamo contenti perché, ripeto, l'impegno di un'amministrazione è mettere nelle migliori condizioni il proprio corpo dei pompieri nelle migliori condizioni poter agire. Quindi questa sera veramente ho appreso queste notizie piacevoli, ho ascoltato piacevolmente anche queste nuove assunzioni che verranno fatte, questa attenzione che vengono rivolte poi agli allievi, allieve, che so che c'è sempre questo contesto da riportare perché l'abbiamo modificato negli scorsi anni, e fa piacere anche quello. Magari questa era una domanda che volevo fare, se c'erano effettivamente anche magari l'interesse di qualche allieva, tanto per avere proprio un pizzico di risposta. Però quello che volevo dire questa sera era proprio un ringraziamento a un corpo che, come avete già detto, insomma, è fornito certo di effettivi, ma è formato anche e soprattutto dai volontari che a Rovereto, insomma, non hanno mai fatto mancare il loro apporto in questi anni, e quindi per noi è sempre un ottimo motivo di orgoglio. Grazie comandante e buon lavoro.
Grazie consigliere Chiesa. Altri interventi? Prego Chemotti.
Grazie Presidente. Ringrazio il Comandante per la relazione e anche per la risposta alle domande che ha dato in sede di Commissione, per aver preso in mano il corpo, chiaramente per tutto il lavoro che sta facendo. Ogni Comandante cerca di dare il suo imprinting al corpo, perché è giusto che sia così, evidentemente. Apprezzo, come è stato anche sottolineato da chi mi ha preceduto, il lavoro sugli allievi, perché chiaramente bisogna lavorare tanto in prospettiva futura, cioè non bisogna dormire sugli allori. Allori non ce ne sono, da quello che sento dire in termini numerici, quindi a maggior ragione bisogna darsi da fare, e lo ringrazio per tutto quello che sta facendo. Alcune considerazioni su quello che c'è stato detto. Beh, prima en passant, apro una parentesi veloce, credo che l'asta Guardo Bettinazzi la gestisca il comune, ma usufruendo, facendosi aiutare dal servizio di terze parti, credo, ma una cosa così, nel senso che dietro un'asta c'è tutto un sistema. Però al di là di quello che mi premeva è chiaramente il tema della caserma. 8 anni e mezzo che sono qua, quasi 9, e si parla ancora della caserma, si parla ancora del teleriscaldamento. E quindi faccio un ragionamento col senno di poi, col senno di poi sono bravi tutti, quindi io non mi sento migliore di altri, però col senno di poi mi domando, ma questo teleriscaldamento che è stato venduto negli anni, i decenni passati come la soluzione di tanti mali, col senno di poi qualche bella domanda viene da farsela, perché insomma io sono pienamente favorevole a quello che ci è stato proposto dalla sindaca reggente, quindi un intervento dell'amministrazione per supportare la caserma, e non vedo come non potremmo farlo, no? Nel senso che è un atto dovuto e doveroso. Certo è che questo teleriscaldamento quanto cacchio ci sta costando. Se moltiplico solo gli anni in cui io sono qua, sono veramente tanti soldi, quindi col senno di poi mi domando, dal punto di vista delle scelte strategiche, anche questo teleriscaldamento, quanto possa essere stato efficace. Domanda simile per quanto riguarda la caserma, nel senso che sappiamo che ci sono degli edifici, parlo in questo momento veste di ingegnere, degli edifici che per la tenuta devono garantire una tenuta ad eventi estremi, vedasi terremoto, una tenuta maggiore degli edifici civili, ok? Cioè, se viene un terremoto non può il primo edificio a venire giù essere la caserma dei vigili del fuoco, deve essere l'ultimo eventualmente, cioè il più resistente di tutti. Ma in che condizioni siamo adesso? Cioè, se viene un terremoto, il primo che va giù è quello della caserma, cioè dobbiamo andare noi a tirare fuori i vigili del fuoco e non viceversa? Cioè, no, lo dico perché, cioè, gli anni passano, ognuno ci mette del suo, non voglio cercare un colpevole, però intanto gli anni passano. E ben venga che c'è una proposta del container. Ma ben venga che si trova una soluzione. Per anni ho avuto interlocuzioni con i comandanti precedenti che riferivano di una difficoltà di gestione che genera anche sofferenza di relazioni. Guardo il comandante che vedo che conferma annuendo, perché chiaramente se gli spazi sono ristretti, se bisogna gestire, cioè già si fa del volontariato, no? Il volontariato, se non è in una situazione, dico, di comfort minimo, è chiaro che allontana. Si trova una soluzione, sento dire che viene detto da qualcuno che magari non è neanche la soluzione ottimale, ma a una certa troviamo un posto dove metterci anche questi allievi. Io sono assolutamente favorevole al container, quando l'ho sentito in commissione l'ho colta con favore questa notizia, chiaramente con favore, nella speranza che non sia una soluzione definitiva ma sia temporanea, perché il famoso detto che insomma in politica molte cose temporanee finiscono per essere definitive, però bisogna fare qualcosa anche in tempi stretti, e quindi ben venga l'intervento che prevede un container. È posticcio, è temporaneo, non è la soluzione, ma ci mancherebbe, sono il primo a dirlo, però intanto qualcuno ha un posto dove stare e non si pesta i piedi con altri, e gli spazi possono essere gestiti in maniera più proficua. E chiudo sul tema della promozione. Una caserma così è una pessima promozione. Cioè, io ho visto le fotografie delle nuove caserme inaugurate in giro per il Trentino. Potremmo star qua a interrogarci come mai in giro per il Trentino inaugurano caserme e da noi no. O le tangenziali, sento dire da dietro, ma ci interroghiamo su questa cosa. Ma sono caserme bellissime. C'è un ragazzino, al di là del parco veicolare che c'è, quindi anche immagino autovoti, autoscale, eccetera, eccetera, che ha già il suo fascino di per sé, ma anche arrivare in una caserma nuova è affascinante. No, in mezzo rudere che speri che non vaga il terremoto, perché i primi che resti giù sono i vigili del fuoco. Ok? Cioè, io sono assolutamente convinto che una nuova caserma, in questo caso un nuovo polo della protezione civile, vedremo cosa si riesce a fare, sappiamo che si lavora per stralci, per pezzi di progetto, però ha un'attrattiva diversa. Se porto la scuola, io non so comandante se può portare la scuola alla caserma, fuori magari la tiene fuori, ma ci fosse una bella caserma nuova con tutti gli spazi nuovi, c'ha un'attrattività, un fascino che non è indifferente. Cioè, io immagino che nel futuro in cui avremo questa caserma inaugurata avremo la fila di scuole che vogliono andare a visitarla e quindi bambini che, e ragazzini che magari rimangono affascinati e vengono più facilmente coinvolti. Ok? In questo momento, insomma, in alcuni aspetti è meglio starci alla larga dalla caserma, perché magari dici, magari mi viene giù. Chiaramente sono provocatorio, lo so, nel senso che non ci giro tanto intorno, però sono 9 anni che sono qua, quella caserma è ancora su per fortuna, perché poteva anche essere giù, speriamo che resti su, mettiamoci lo spirito positivo che resti su lei, e mettiamoci invece l'impegno tutto, io lo ricordo tutte le volte, perché questo iter eterno abbia un fine e finalmente si inizino a vedere dei lavori, perché ne va di tutto, ne va di noi, ne va del corpo, ne va della sicurezza dei cittadini e quindi anche, come dicevo, dell'appeal rispetto ai giovani. E, una parola rispetto a quello che ci è stato proposto, comunque variazione, acquisti, dismissione di, insomma, piena fiducia chiaramente dal punto di vista delle scelte strategiche, economiche, del comandante, supportato anche dagli uffici, quindi lì mi fermo, nel senso che non ho competenze in merito e mi fido di quello che ci propongono. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Prego consigliere. Mamma mia. Angeli.
Grazie Presidente, no, colgo l'occasione dall'intervento del consigliere Camotti, perché effettivamente l'esigenza di avere una nuova caserma a Rovereto lo sappiamo tutti, anche perché ne abbiamo discusso anche in consiglio comunale, e i ritardi possono essere tanti, sicuramente le amministrazioni precedenti di questo comune hanno fatto anche loro degli sbagli, anche perché in un primo momento si pensava di non fare la nuova caserma lì, ma di farla in un altro luogo, e anche i candidati sindaci di quel tempo giocavano un po' a rimpallarsi la palla per vedere, per tirare avanti quello che era il problema. Sicuramente una cosa positiva è il fatto che finalmente da parte della provincia c'è un finanziamento, certo, e che 4 milioni e 2 mi sembra, 4 milioni e 3, però a quanto sembra è stato allargato questo finanziamento con 1 milione di euro in più, penso che siamo circa 5 milioni e 2, questo è, ma per il primo lotto stiamo parlando, perché bisogna pensare al secondo lotto quando si dovrà mettere mano alla vecchia caserma per rifarla nuova, perché il costo alla fin fine saranno 12 milioni di euro, e questo sicuramente ci vorrà del tempo per poter fare questi interventi. Io mi auguro il più presto possibile, spero che il progetto sia già definitivo, che doveva essere il comune che doveva presentarlo almeno per il primo lotto, dovrebbe essere, e dunque spero e mi auguro che possa partire anche un bando per la realizzazione della nuova caserma, che è quello che tutti ci aspettiamo che venga fatto il più presto possibile. L'altro tema, io credo che sul discorso che frena un po' forse il fatto di avere non così in presenza di nuovi volontari, è il fatto anche che noi non dobbiamo scordarci che abbiamo una gestione del servizio che è con i permanenti di Trento durante la giornata e la notte che ci sono i volontari di Rovereto. Questo è anche un tema che può frenare sotto un determinato aspetto riuscire a coinvolgere più volontari, anche perché i volontari fondamentalmente dovrebbero fare i servizi notturni oppure la domenica, questo è uno che frena anche sotto questo aspetto avere nuovi volontari, volontari su per Rovereto, perché questo è quello che il volontariato dei Vigili del Fuoco Rovereto dovranno fare, e questa purtroppo a suo tempo, dal momento che non abbiamo un corpo permanente del comune di Rovereto, ha portato a questo problema. Dopo volevo chiedere anche, così colgo l'occasione, al comandante, se rimane ancora quella mezz'ora di vuoto, di assenza, fra i volontari che smontano la notte e i permanenti che devono arrivare da Trento, che non so, verso le 8, non so a che ora inizia il servizio, so che per un periodo c'era un buco di 30 minuti più o meno, non so se questo c'è ancora oppure se si è riusciti a mettere a posto questo problema. Vado sulla previsione del bilancio, in maniera tecnica questo, in cui, anche perché dopo, dato che ci è stato consegnato anche il consuntivo, visto che l'avanzo di amministrazione è previsto 1.000 euro e dal consuntivo, cioè bisognerà fare una variazione probabilmente più avanti, sono 12.000 euro mi sembra di avanzo più o meno. E un altro fatto, dal momento in cui c'è un conchiuso di giunta, non so, fatto insieme ai volontari e Vigili del Fuoco, circa i 60.000 euro del teleriscaldamento, che in bilancio c'è la spesa, c'è l'entrata e c'è la spesa anche per... se noi facciamo questo, si dovrà fare una variazione di bilancio perché diamo una tantum ai Vigili del Fuoco, che quei soldi verranno riutilizzati, oppure non lo so, come conchiuso nel momento in cui in bilancio questa spesa, questa entrata e questa spesa sul discorso teleriscaldamento esiste già. Ecco, queste sono le domande che mi sono venute da fare. Grazie.
Vuole rispondere adesso alle due domande? Prego.
Allora, ringrazio tutti per le belle parole. Ora vedo di rispondere un po' a tutti i punti che sono stati sollevati. Allora, iniziamo dai più semplici, vogliamo iniziare dai più grossi, ma iniziamo dai più semplici. Allora, il discorso allieve, sì, le hanno chieste anche gli allievi. Hanno detto, siamo 8 ragazzi, vorremmo anche delle ragazze. Gli ho detto, non siamo un'agenzia matrimoniale, convincete le vostre amiche. Cioè, nel corpo abbiamo 7 donne che sono vigili del fuoco. Sono vigili del fuoco, cioè con la divisa l'ordine per tutti è che sono pompieri tanto che noi, e nel corso degli anni con il loro lavoro e con la loro carriera si sono guadagnate la stima e il rispetto dei loro colleghi. Sinceramente non è così, purtroppo, secondo me, in tutti i corpi, però l'idea di tutti quanti lì dentro è guai a chi ce le tocca, sono pompieri come noi. Se voi chiedete a qualsiasi pompiere nel corpo, entrerebbe in un incendio con qualsiasi di loro, non con qualsiasi dei loro colleghi maschietti. Per cui dal punto di vista della presenza femminile nel corpo di Rovereto c'è, momentaneamente degli allievi a fa domanda sullo Puterotti, vediamo, cioè, noi la porta non la chiudiamo, anzi, caspita, che hanno fatto domanda ci sono già passate dal direttivo 2 ragazze, per cui dovremo ampliare anche la zona femminile, con buona pace di qualcheduni, però insomma non è che nulla osta all'ingresso di allieve donne nel corpo. Ecco, poi i problemoni della caserma e delle mezz'ore. Allora, la mezz'ora c'è ancora, quello sì, è un discorso un po' complicato perché si può vedere da due punti di vista, nel senso, punto di vista più importante, Rovereto è in pericolo? No, perché c'è la selettiva, cioè in quella mezz'ora lì, male che vada, è già successo in questi anni, si manda la selettiva parte del corpo volontario. Se Trento è per strada, accelerano loro in emergenza. Se è una situazione ibrida, selettiva emergenza. Per cui Rovereto è tranquilla. Legalmente il comandante di Rovereto è tranquillo? Sì, perché la legge prevede che la competenza dalle 8 di mattina alle 8 di sera è del corpo permanente. Il corpo permanente ha un comandante, ha dei capi reparto. Se c'è un problema in quelle mezz'ore lì, risponde lui comunque, perché la legge prevede che la copertura è loro. Per cui legalmente parlando, il comandante è tranquillo, il corpo è tranquillo. Praticamente parlando, Rovereto può stare tranquilla? Sì. È una situazione congrua? Non sta a me dirlo, cioè il compito mio è risolvere i problemi, non crearne e non pormeli dove non esistono. Sarà altri enti, altri istituti che dovranno vedere se quella mezz'ora ci può essere, ci può stare o no. A me interessa che Rovereto sia sicura, coi permanenti o coi volontari. Il discorso poi dell'attrattiva della caserma e dei servizi, allora è un discorso che va avanti da anni. Perché ci sono i permanenti? È una mentalità un po' superata, nel senso che, allora, corpo permanente una volta aveva antagonismo con i volontari. Dopo 14 anni di convivenza col corpo volontario, con il corpo che è cambiato perché sono cambiate le persone, col corpo permanente che sta cambiando perché stanno cambiando anche loro, questo antagonismo non c'è più. Loro se la sono messa via che dovranno stare qui, noi ce la siamo messa via che dovremo vivere con loro, per cui non c'è più questo antagonismo. Sul discorso del poco attrattivo, anche lì, perché di giorno ci sono loro, noi volontari non possiamo coprire la giornata, cioè abbiamo grosse difficoltà a coprire la giornata stando come sono oggi le cose e anche domani. I volontari hanno tempo la notte, il 90%, e tanti la domenica, per cui da un punto di vista di turnistica siamo tranquilli. Fuori per il giorno c'è sempre un battagliare magari con le aziende che ci mollino fuori i volontari in caso di selettiva, è sempre un incrociare le dita che ci sia qualcuno che fa turni e risponda, qualcuno che ha il giorno di riposo, per cui il fatto che ci siano i permanenti sugli interventi, come dico io, di babysitteraggio funzionano, perché c'è da dire una cosa, se il corpo del comune X esce fuori per interventi di una certa rilevanza, il cittadino di Rovereto è abituato bene, senza volergliene, è una città, c'è un lavoro di babysitteraggio sul Rovereto e sono rimasto chiuso fuori dalla porta, che adesso sono le notti che vengono suonarci alle una di notte che sono rimasti chiusi fuori dalla porta, e c'è un nido di vespe perché un mese che sono via e non ho cosato, e la caldaia fa rumore e mi sgoccio dallo scaldabagno, ci sta, si va e si vede, cioè serviamo anche a quello, non è quello il problema, però non è successo ed è ogni, c'ho le mosche dentro nei muri, insomma gli interventi sono dei più vari e più disparati. A pensare, allora, un'idea che ha una certa corrente dei vigili del fuoco volontari, vedi federazione, è che non è così frequente che capitano interventi. Rovereto è la dimostrazione tangibile che c'è la sovrapposizione degli interventi, noi abbiamo avuto anche tre interventi in simultanea per un corpo standard, diciamo, è inconcepibile. Cioè, se succede c'è una selettiva, poi arrivano in caserma, escono fuori, c'è un'altra selettiva, poi arrivano in caserma e c'è un'altra selettiva. Cioè, strippa nel giro di una settimana. Rovereto ha la fortuna di essere organizzato con una squadra di reperibili di giorno e di notte che, tra virgolette, si sacrificano andando a fare interventi in prima e seconda battuta. Se parte una selettiva per il corpo di Rovereto, i casi sono due, o è un'apocalisse, e allora servono vigili, o ci sono già due interventi in corso e serve gente per il terzo. Per cui da quel punto di vista lì non penso che corpo permanente sia un problema, perché noi non potremmo gestire la giornata come volontari. E allargandomi un po' sul discorso della caserma, allora facciamo una premessa. Le uniche due caserme del Trentino, cosa che non sa nessuno al di fuori di chi gli ha servito e degli addetti ai lavori, le uniche due caserme in Trentino di pronto intervento sono le caserme di Trento e di Rovereto. La caserma di Riva è una caserma non di pronto intervento ma presidiata. Tutte le altre caserme sono caserme di pompieri. Cos'è questa differenza? Allora, passiamo alla caserma di pompieri semplice. La caserma di un qualsiasi corpo della Valagarina viene attivato su selettiva. Normalmente non ci sono i pompieri, c'è l'intervento permanenti, il corpo permanente manda la selettiva, 10 minuti, siamo realistici, 10 minuti arrivano i volontari, prendono sui mezzi e escono. Il corpo di Riva del Garda funziona a un livello, a un gradino in più. Parte la selettiva, anzi neanche la selettiva, a Riva del Garda telefonano, risponde al telefono il centralinista, lui manda la selettiva, 10 minuti arrivano i pompieri e escono. Le caserme di Trento Rovereto, arriva la telefonata, in 30 secondi una partenza sulla strada, per cui è una caserma di pronto intervento, Rovereto e Trento. Quindi da quel punto di vista lì, secondo me, non dobbiamo dimenticarlo noi dei pompieri di Rovereto e ha da saperlo anche la città di Rovereto, che ha una fortuna non indifferente, ha una caserma pronta a partire subito. E questo, con le sole forze di volontari, sarebbe molto ma molto difficile durante il giorno. Dopo, la convivenza con i permanenti sta migliorando parecchio, perché se è vero, come si è detto, che ogni comandante tenta di dare il suo imprinting al corpo, io sono mesi che tento un attimino di allacciare i rapporti con Trento, di coltivarmi un attimino i rapporti con i nostri vicini di casa. sono il corpo permanente, lo fanno di lavoro a differenza di noi, questo non vuol dire che noi siamo meno professionali, questo vuol dire che loro hanno 12 euro al giorno pagati per fare i pompieri. Possiamo imparare tante cose, insegnargli qualcosina da noi, ma imparare anche da loro. Per cui, secondo me, se miglioriamo i rapporti di collaborazione, abbiamo da guadagnarne tutti e due. Loro non hanno i numeri, e lo sanno, noi non abbiamo le ore, e lo sappiamo. Per cui, messi assieme, si lavora bene. E visto che conveniamo sia corpo volontario che corpo permanente, che se io incido corpi del Trentino con la caserma disastrata, abbiamo già qualcosa in comune su cui parlare. Sul fatto che si inaugurano tante caserme nuove in Trentino, onestamente abbiamo voglia di disdire l'abbonamento al pompiere del Trentino, perché ogni due numeri viene fuori una caserma nuova inaugurata e noi 25 anni, perché io sono dentro 25 anni che si parla della caserma nuova, ci girano leggermente le scatole. Il problema grosso, che poi il problema, relativo al problema, facendo un po' di storia, è che il Comune fino a un certo punto ha puntato sulla caserma, poi giustamente da un certo punto di vista ha cambiato la filosofia e è passato al polo del soccorso. Ma perché è passato al polo del soccorso? Perché una legge provinciale prevede che il 70% dei costi del polo del soccorso sia a carico della provincia, che deve finanziarli. Che dopo la provincia l'abbia fatta la legge, l'abbia finanziata tutte le caserme, quella è un altro par de maniche. Però giustamente, com'è? No, giustamente il Comune ha detto: approfitto di questa cosa mettendo assieme tutte le forze del soccorso, risolvendo un po' di problemi anche di altre forze di protezione civile e avendoli tutti in un posto unico. Si è cercato, da quello che mi ricordo io, penso si ricordi anche qualcuno di voi, anche il consigliere Chemotti, di trovare un'altra area di proprietà del Comune per non spendere troppi soldi. Non sono state trovate altre aree idonee o costava troppo sistemarlo, che si è finiti che l'area dove è stata pensata la caserma è ancora la migliore. Logisticamente un po' difficile farla, insomma un po' di difficoltà, però l'idea di base non era male. La provincia finanzia il 70%, il Comune paga il 30%, abbiamo la caserma nuova. E che poi la provincia si tira indietro, che quello non so dire perché, per come, competenza vostra più che mia, siete più pratici voi dei rapporti con la provincia, io guardo quei permanenti. Noi dal punto di vista nostro, giustamente, la faccenda che la caserma bella è un'attrattiva, dal mio punto di vista, da come la vedo io, da come conosco anche il corpo di Roveretto, è vero, la caserma bella è sicuramente un'attrattiva. Uno nuovo che arriva e che vede la zona interdetta, la sala riunioni trasformata in bivacco, mezza caserma che non si può doprare, lì non sta a entrare, eccetera, non è proprio il massimo. Però su cosa abbiamo puntato in questi anni? Sulle persone. Noi abbiamo un corpo che è unito, un corpo che è compatto, che ha i suoi problemi come tutti i corpi, però un gruppo di persone allegre. E io mi ricordo un'intervista a un pompiere dopo l'11 settembre, anzi due interviste, uno che ci ricordiamo tutti, ce l'avate tutti l'11 settembre a qualche parte, vi ricordate tutti cosa è successo? In quell'occasione lì il mondo ha scoperto i pompieri. A un pompiere ha fatto un'intervista e ha risposto: ma guardate che noi c'eravamo anche ieri, ci saremo anche domani, solo che oggi ci vedete. Per cui pompieri li vedi quando ti serve. E un altro ha detto: io abitavo davanti alla caserma della polizia, quella dei pompieri. I pompieri erano più allegri, sono andato a fare pompiere. Per cui fondamentalmente, secondo me, ok, la caserma è un po' derelitta, c'è qualcuno che dice: se la Venzoi nella Fanova, no, se la Venzoi stanno lì con le macerie, secondo me, comunque vabbè. Noi abbiamo puntato sulle persone, è un bel gruppo. Il giovane che arriva, è vero che vede la struttura e che vende a scampare, anche i pompieri vede la struttura che vende a scampare, dopo d'inverno che gli è dentro 15 gradi, gli scampa anche a pressia. Però il discorso è che, per fortuna, il Comune sa la situazione e tutto quello che può fare vede di supportarci. E quello è una cosa che dico sempre, non è scontata, perché non tutti i corpi della Valgarino del Trentino hanno dietro un'amministrazione che può supportarli come l'amministrazione di Roveretto, sia come risorse finanziarie, sia come risorse amministrative. Quindi quella è una fortuna. E dopo c'è un gruppo di persone che si trovano sabato sera a giocare a calcetto, che si trovano a fare qualcosa, e si incrementerà anche questo trovarsi. Perché è importante anche quello, che avendo la caserma che casca in Tocchi, almeno vedendo avere le persone che sono un bel gruppo. Allora uno viene e trova un bel ambiente e rimane per l'ambiente, oltre che per i mezzi che quei fa più che la caserma. Le scuole vengono a vederci, sì, è un po' complicato gestirle, perché non puoi portarle dentro a vedere tutto quanto, è meglio che ne veda tutto quanto. Però lo stesso vedi di dare meglio che puoi dare. Cioè, pompiere sarà già con quello che ha e vede di fare il massimo con quello che ha, non è che sta lì a tanti problemi a dire: ah, mi manca, sarebbe bello avere. Se può, ok, se no nella gente con quel che è, quello è. Dopo c'era qualcos'altro? Tutto quanto? Boom, a posto.
Grazie comandante, davvero. Altri interventi? Prego, assessore.
Grazie presidente. Beh, intanto volevo ringraziare il comandante, che mi pare che sia stato esaustivo e che abbia questo spirito giusto nel creare un gruppo. Io volevo fare solo una battuta, dopo aver ascoltato attentamente l'intervento del consigliere Angeli, il quale si è un pochino arrampicato sugli specchi per giustificare una certa posizione della provincia, dicendo mai sindaci di qua hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro. Volevo solo ricordare a questo gentile consesso che noi avevamo firmato un protocollo con l'allora presidente della provincia, che era il Rossi. E quindi da quando abbiamo firmato il protocollo sulla nuova caserma sono passati 8 anni e praticamente fino ad ora adesso sembra che si cominci a muovere qualcosa, quindi il comune ha fatto la sua, la sua parte, ha fatto le sue scelte, non così purtroppo è stato per la provincia. Grazie.
Grazie. Assessore, prego, consigliere Veronesi, poi ho visto la mano di Pozzer anche. Ok, consigliere Veronesi, prego.
Sì, non so. Grazie, buonasera comandante. Volevo interloquire in una maniera un po' forse anomala con il comandante e dargli per un attimo la bacchetta magica. Non dimenticando da una parte il suo ruolo di comandante, ma dall'altra potendo, come dire, disporre di progettualità e risorse indipendentemente che queste possano venire utilizzate per la nuova caserma, perché facciamo finta che già ci siano. Allora, probabilmente in quello che sto per dire c'è anche qualche errore che farò, no? Di confusione, perché non sono un esperto, ma conosco alcuni passaggi di quello che sto per esporre. Parliamo del campo o ex campo della protezione civile di Marco, così come viene identificato. Bene, siccome prima si parlava anche, qualche consigliere l'ha citata, di qualche elemento attrattivo, oltre che funzionale, rispetto all'appeal che possa avere una struttura per i vigili del fuoco. E mi corregga se sbaglio. All'interno di quel campo di protezione civile risulta regolarmente effettuati una serie di, posso dire, corsi, giornate di aggiornamento, di istruzione per vigili del fuoco, e qui mi corregga, non so se solo volontari, se solo permanenti, se uno o se l'altro, ma che provengono da tutte le parti d'Italia, perché quel campo ha delle caratteristiche, io non so se uniche o meno, ma comunque di scenografia, ecco, adesso utilizzo una parolona cinematografica, no? Però lei mi capisce, di strutture, di scenografia, di mezzi ribaltati, di macerie ricreate, di situazioni che sono state ricostruite ad hoc per andare a raffigurare quelle che sono le canoniche o più frequenti situazioni di pericolo e nel quale voi potete intervenire, e che servono appunto come elemento di istruzione, di prova pratica. Non solo, ma lo stesso campo dispone anche di, seppur spartane, strutture, no? Idonee, alcune sono state recuperate rispetto a situazioni di alloggio che erano state fatte in situazioni di emergenza, di aule o di spazi dove poter effettuare la parte didattica e poi poter essere, come dire, non dico residenti, ma comunque per dare vitto, alloggio in situazioni di breve durata temporale. Allora, se lei avesse quella bacchetta magica, investirebbe affinché questo campo della protezione civile potesse diventare, visto che le potenzialità dal punto di vista, chiamiamolo morfologico e dell'ubicazione, no? Già ci sono, per farlo diventare ancora di più un campo di eccellenza, magari con un unicum in Italia, visto che risulta che ci sono, se non migliaia, ma centinaia, e questa è una cosa che sfugge, no? E poi alla comunicazione normale che si può avere dalla stampa piuttosto che dalla parte politica, perché non si sa, ma perché è giusto anche che non si sappia, che possa diventare realmente un unicum in Italia dal punto di vista dell'addestramento, della professionalità, ripeto, non so se di volontari o anche o solo di permanenti, considerata che una grossa base dal punto di vista strutturale già esiste, e considerato anche, ed è anche per quello che insomma questa situazione viene scelta, che comunque Protezione Civile e Vigili del Fuoco Trentino sono considerati ai massimi livelli di professionalità, di capacità di intervento a livello nazionale, per poter dare anche alla nostra città un qualcosa che non c'è, un qualcosa che probabilmente non c'è in Italia, e poi, ma questo lo lascio per ultimo, allora sì che diventerebbe anche un elemento di attrazione rispetto ad un qualsiasi tipologia di reclutamento delle nuove leve. Chiaro, non possiamo dire spendiamo 5 milioni per il campo di protezione civile così vengono gli allievi, no? Ma questa sarebbe poi una motivazione accessoria che arriva proprio in coda. Però sono partito proprio da questo, perché credo che sia una situazione assolutamente sconosciuta, fra resto, ai più, no? E lei me lo può confermare, nel senso che se non è per addetti ai lavori, nemmeno io, insomma, che qualche ambiente della provincia lo frequento, sapevo dell'esistenza di una situazione così strutturata e così adatta per determinate tipologie di addestramento. Ecco, era solo per capire al termine del dibattito quale poteva essere il suo pensiero su questo, mi scuso, dell'anomalia dell'intervento. Ecco, grazie.
Grazie consigliere. Sì, Potter, così eventualmente poi.
No, comandante, durante il suo lungo e interessante intervento, in un passaggio ha ricordato quegli interventi minori che riguardano, ha parlato di scaldabagno che gocciola, mosche nel muro e quant'altro, no? E questo mi ritorna in mente quando avevamo affrontato qualche anno ormai fa questo tema, che riguardava, come dire, un po' qualcuno che in maniera impropria, no, utilizza la vostra prestazione per evitare magari spese di altro tipo, e si rifletteva anche sul fatto, ma mi pareva che fosse stato risolto, che dovesse esserci una tariffa per questi interventi minori. Ecco, volevo la conferma che esiste una tariffa, che, come dire, che quantomeno la copertura completa delle spese nel momento in cui si va a ad operare per queste situazioni, che molte persone invece sanno gestire in autonomia o chiamando un tecnico esterno. Si parla di scaldabagno, si chiama l'idraulico, no? O se parla di mosche nel muro, tanti sanno arrangiarsi, ecco. E invece, come dire, si rifletteva sul fatto che molti ne approfittano o ne approfittavano nel momento in cui questi interventi erano gratuiti. È ancora così? Cosa ne pensa?
Allora, partiamo dalla seconda domanda, che è un po' più semplice sto giro, è un po' più corta. Allora, partiamo dal presupposto che se uno chiama i pompieri ha un problema. Dopo, che sia reale o finto, io penso che non è lui il tecnico per saperlo, sono io il tecnico che vado fuori, il pompiere che va fuori, che sa se è un problema vero o finto. Il discorso che diceva lei delle tariffe, sì, c'è la tariffa per apertura porta non urgente e per bonifiche ai menotteri, che sono due interventi che... Allora, quest'anno agosto abbiamo fatto 31 interventi di bonifiche menotteri, per cui andare a fare le vespe. Lì, allora, da un certo punto di vista ci va bene perché ne tira su una costa col bilancio, da un altro punto di vista non va bene perché è impiegare risorse magari fino alle 1 di notte per andare a tirare via vespe che si poteva evitare di fare. Abbiamo pensato per quest'anno di sentire in tempi congrui i giornali, a fargli fare un articolone su come si fa a fare la bonifica ai menotteri per conto proprio a casa, così da non chiamare i pompieri ogni 5 minuti. L'apertura porta non urgente, che è l'altro intervento di secondario in cui abbiamo una tariffa, è il problema un po' più complicato, nel senso non è tanto andare dal richiedente e aprirgli la porta se non è urgente, è tutta una serie di implicazioni legali che comporta quell'intervento che non sono da sottovalutare. Come abbiamo messo una pezza su questo, non li facciamo. Cioè, nel senso, andiamo fuori a vedere, perché dobbiamo uscire a verificare se è un'emergenza o no. Se è un'emergenza, si tratta di emergenza. Se non è un'emergenza, se ci sono le garanzie legali e pratiche che noi stiamo aprendo la porta, il legittimo proprietario di quella porta si apre. Se no, bisogna chiamare il fabbro, quello. Poi, per tutta la serie di interventi minori che si diceva, la federazione nostra ha giustamente detto che ci sono dei professionisti che ci campano e ci mangiano su certi interventi, non dobbiamo farli noi. Cosa facciamo noi allora? L'emergenza. La signora di 94 anni che mi chiama la sera perché le gocce dello scaldabagno e ha paura che si allaghi la casa, vado fuori a vedere cosa succede, perché non posso liquidarla al telefono, consigliere, non succede niente al scaldabagno, facciamo l'idraulico. Andiamo fuori e vediamo. C'è l'emergenza e se possiamo farla noi la facciamo, poi si dice chiama l'idraulico. Adesso da un po' di anni ci siamo dotati di un modulo di, adesso mi sfugge sempre come si chiama quel modulo, pericolo imminente, dopo c'ha un suo modulo, una sua formula che non mi ricordo mai. Praticamente è un modulo in cui è la perdita di gas, è lo scaldabagno che gocciola, è qualcosa che crea un pericolo, si intima il richiedente a non toccare niente di quello che abbiamo fatto noi finché non arriva un tecnico a metterci mano. Per cui noi usciamo per fare tutti gli interventi, anche perché da un certo punto di vista il cittadino paga le tasse, ha diritto ad avere un servizio. Dopo, se dovessimo fare il conto di cosa costa l'intervento e cosa ci guadagnano i pompieri, non è per quello che si fa i pompieri. Però devo dire che certi tipi di intervento, quelli più che si facevano di più, per cui bonifiche minotteri e aperture porte non urgenti, sulla bonifica ai minotteri è una battaglia che combatteremo, sull'apertura porte non urgenti, quando gli dice uno che sono 100 euro perché si è tirato dietro la porta, merangio, per cui quelli sono calati. Dopo, ripeto, gli altri interventi minori, sento le vespe nel muro, c'ho il pipistrello nella canna fumaria, cioè tutta una serie di cose che qualsiasi pompiere me ne può raccontare a migliaia, tenervi tutta una sera svegli. Quelli lì li facciamo, cioè sono da fare, dopo il capopartenza che arriva fuori valuterà se è una reale emergenza che servono i pompieri o se dire al richiedente ascolta un attimo, questa roba qua non si chiamano i pompieri, gentilmente, e chiama il tecnico, chiama l'esperto o chiama qualcun altro, perché obiettivamente al giorno d'oggi se righi una porta a qualcuno e ti denuncia, se serve la buttiamo anche giù la porta, se non serve chiama il tecnico, perché le nostre competenze arrivano fino a un certo punto, noi gli si spiega, facciamo le emergenze, io non ho lo strumento che ha il carrozziere per aprire la portiera della macchina perché ti sei chiuso dentro le chiavi, io sfondo il finestrino perché io lavoro sull'emergenza, e poi il richiedente a dirmi no, allora chiamo il carrozziere è morta lì. Però diciamo, noi dobbiamo uscire lo stesso, non esiste che lasciamo una chiamata non risposta, a meno che proprio non sia palesemente una roba che non ci compete, però normalmente riusciamo sempre a vedere. Non sono diminuiti, sono rimasti costanti. Ripeto, quello che è diminuito parecchio sono le aperture porte non urgenti, che quando gli dici che sono 100 euro, che è la tariffa stabilita dal comune, magicamente si arrangiano o le porte si aprono o trovano le chiavi addirittura. Quella è la più bella di tutte. Ti richiamo tra 5 minuti, ho trovato le chiavi. Cioè, per cui quelle sono calate. Dopo, l'altra domanda sul polo della protezione, sulla scuola della protezione civile a Marco. Allora, dire che si sfonda una porta aperta è ancora riduttivo, praticamente è una porta automatica col tappeto rosso. Il polo della protezione... Com'è? Porca miseria. Allora, la zona della scuola, la zona della scuola è un'ambasciata della provincia di Trento nel comune di Rovereto, perché lì non ci può mettere becco nessuno, bisogna passare tramite la scuola provinciale antincendi, che momentaneamente è un casino. Cioè, riusciamo ogni tanto a entrarci di straforo, ma è meglio non dirlo, perché abbiamo gli agganci giusti. Com'è la zona di Marco? La zona di Marco potenzialmente è spettacolare. C'è dentro degli scenari non indifferenti, vengono da tutta Italia. Sì, per il semplice fatto che il demanio militare, quando ha dato l'area alla provincia, gli ha dato la consegna che doveva diventare la scuola antincendio per il nord Italia. Dopo un po' di anni che la provincia, stranamente all'era latitante, hanno dovuto far su la scuola di Marco. Per fortuna è stata data in gestione a un personaggio eccentrico ma con buon senso, che l'ha fatta diventare una scuola non indifferente. Ci sono degli scenari giù. Allora, io sono stato formato come istruttore alla scuola formazione operatori di Montelibretti. Non è ai livelli di Montelibretti Marco, perché Marco è una scuola provinciale, Montelibretti è una scuola nazionale. Però potenzialmente quello che lo fai a Montelibretti ha un buon 80% puoi farlo a Marco. Per cui sarebbe una risorsa anche per noi volontari non indifferente. Il problema di Marco sono i costi, perché il corso che ho fatto io giù a Roma per una settimana sono stati 4.000 euro a testa e non tutte le amministrazioni, non tutti i corpi possono formare gente a 4.000 euro al colpo, anche perché pensiamo che se si muove Rovereto a fare formazione formiamo blocchi da 30 persone alla volta. A 4.000 euro a persona per 30 persone ne mai in fuori bilancio con un corso solo, per cui è una cosa che costa un centro formativo. I pompieri volontari in Trentino sono 6.000, Marco non è strutturata per resistere a 6.000 persone che vanno a formarsi con tutti i corsi che fanno Marco. Sicuramente le potenzialità di Marco sono eccezionali, tutti i corsi che vengono fatti si vede di approfittarne parecchio. Un'idea della scuola era far diventare Marco come Vilpiano. Allora, Vilpiano è la scuola di formazione dei volontari e anche dei permanenti dell'Alto Adige. Lì ci sono delle persone stipendiate che fanno di lavoro i formatori. Il sistema della scuola provinciale antincendio, le persone stipendiate sono permanenti, nel senso che sono stipendiati come permanenti, ma bene o male per un buon 80% si basa su volontari, che poi vabbè prendono compenso per le lezioni che fanno, però non ha del personale fisso a fare formazione a Marco, gira di volta in volta. Per cui quello è un tasto dolente che noi come istruttori della scuola abbiamo capito che è inutile batterci perché la provincia quella resa non è che sente, però sicuramente se si potesse far diventare la scuola di Marco una scuola effettiva con del personale fisso, con dei corsi tutti i giorni, ma tutti i giorni che funziona con la pioggia, col vento, con l'acqua, con la neve, con tutto, sarebbe una gran cosa. Purtroppo i numeri che ha la scuola e i fondi che hanno i corpi che ha la scuola gli permette solo di fare alcuni corsi. Lì si potrebbe fare tranquillamente 2-3 corsi in simultanea, visti gli scenari. Però lì è provincia e dovrebbe metterci dentro. Più che metterci dentro una barca di soldi, la provincia ce li ha la barca di soldi. Dovrebbe avere la convinzione di voler spingere sulla formazione. Dopo, se sto qua a spiegarvi come funzionano i rapporti tra, tra permanenti e volontari, livelli di federazione, corpo permanente, provincia e tutto, mi tengo una sera a annoiarvi e basta. Diciamo che è un po' di difficoltà a collaborare su tante cose. Secondo me questa difficoltà è stupida perché, come ho sempre detto, se ha da cadere una trave in testa, cade al permanente, cade al volontario, devono essere formati tutti e due alla stessa maniera, non bisogna fare distinzioni, però non tutti sono di quest'idea. Per cui avessi la bacchetta magica, anche pur scarsa, valorizzerei la zona di Marco, porca miseria decisamente. Sarei giù a far corsi tutte le sere. Sarebbe un'attrattiva per i nuovi vigili? Sì, nel senso che una volta entrati sì, sicuramente un'attrattiva andare in una struttura del genere sicuramente attira. Cioè io il corso che ho fatto a Montelibretti lo rifarei tutti gli anni perché è stato interessantissimo, bellissimo e ho visto cose che difficilmente si vedono, cioè difficilmente si vedono su intervento, no, ma ho potuto sperimentare degli interventi da un punto di vista di scenario a 360 gradi che non sempre un intervento ha. Per cui nel discorso camminare in mezzo ai cunicoli sì si fa, ma a quei livelli lì lo fai solo su un centro formativo, su un simulatore, è difficile che tu lo faccia nella realtà. La zona per gli user, che praticamente sono dei pazzi scatenati che si infilano nelle macerie, la zona user di Marco a livello nazionale è invidiatissima, perché chi viene a fare i corsi per la ricerca in macerie del corpo nazionale del corpo nazionale più che altro non vedono l'ora di arrivare a Marco, perché è fatta veramente bene. Sono stato anch'io dentro nei cunicoli di Marco, può fare tantissimi scenari e mettere in difficoltà parecchio la discente, per cui è molto utile. Purtroppo la provincia non ci crede più di tanto e, come ho detto, il vigile non è che verrebbe perché c'è la formazione a Marco, è una cosa secondaria che sicuramente poi aiuta a esserci, aiuta a avere una bella opinione dei pompieri e a presentare meglio il lavoro dei pompieri, meglio, presentare con un upgrade in più il lavoro dei pompieri. Non sarebbe secondo me un'attrattiva solo quello, sicuramente sì, potrebbe aiutare in una seconda fase, quello sì. Sarebbe bello se fosse potenziata di più, se potessimo entrarci di più noi, visto che è sul nostro territorio, e non destraforo perché conosci quello che ha le chiavi. Quello è.
Grazie, comandante. Altri? Non ne vedo, per cui passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Chemotti.
Velocissimo, dichiarazione di voto favorevole, solo una nota, sono d'inverno a 15 gradi e spendiamo una barca di soldi di teleriscaldamento. Grazie.
Non ci sono altre dichiarazioni? Prego, Chiesa.
No, grazie, naturalmente favorevole alla delibera. Ho chiuso il mio intervento prima dicendo buon lavoro, che non dovevo dirlo perché mi ricordava che devo dire buon riposo, ma il mio buon lavoro era riferito all'addestramento degli allievi e alla formazione dei nuovi che stanno arrivando. Questo volevo sintetizzare. Grazie e buon riposo.
Bene, passiamo alla votazione. Chiedo ai consiglieri... Credo che siamo in 28. Siamo in 28. Favorevoli? È molto facile. Unanimità. Passiamo alla seconda delibera, sempre riguardante i vigili del fuoco, il rendiconto della gestione, e darei la parola subito al dottor Festi.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda il rendiconto dell'esercizio 2023, anche qui sinteticamente vi illustro quelli che sono i dati salienti. Il Corpo di Vigili del Fuoco ci ha trasmesso il 13 febbraio la copia appunto del verbale del direttivo che ha approvato il consuntivo dell'esercizio 2023. I dati, come dire, sintetici li trovate appunto nella tabella 2 della proposta di deliberazione, in cui vedete che ci sono appunto registrate quelle che sono il totale delle entrate, che ammonta a 672.507,59, e delle uscite per 659.850,96, un fondo di cassa di 30.379,65 e un avanzo di amministrazione, come prima evidenziava il consigliere Angeli, di 12.656,63, che sarà appunto applicato con una prossima variazione di bilancio. Per quanto riguarda i residui attivi e passivi, ne abbiamo già evidenziato prima che la parte più corposa e significativa è relativa appunto all'automezzo a cui accennava il comandante, per cui il rendiconto, come dire, chiude, come vedete, con un risultato positivo che garantisce una solidità, diciamo, della gestione finanziaria da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Grazie dottor Festi. Ci sono domande? No, interventi? Assessore Plotteger, la richiamo all'ordine. Non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Nemmeno, passiamo subito alla votazione, siamo sempre... Prego? Ma magari volevano... Allora, siamo in... Arrivano...
Richiamati all'ordine.
Siamo ancora in 28. 28. Sono rientrati tutti. Bene, favorevoli... Unanimità. Quindi ringraziamo il comandante, gli diciamo buon riposo ma anche buon lavoro, perché è giusta la sottolineatura del consigliere Chiesa, perché c'è un lavoro di relazioni, e alla prossima. Arrivederci. Facciamo 10 minuti di pausa. Riprendiamo. Allora, riprendiamo con la delibera numero 3, variazione di bilancio di previsione 2024-2026, annuncio già che c'è un emendamento proposto dalla giunta, dalla sindaca. Ecco. Prego, sindaca.
Sì, farò un'introduzione molto rapida per lasciare poi subito la parola al dottor Festi per la parte più tecnica, ma alcune informazioni voglio darle su questa variazione che portiamo, questo primo provvedimento consigliare che riguarda una variazione di bilancio, di previsione del 24-26 e chiaramente è il primo provvedimento di variazione. Riguarda in particolar modo, da un punto di vista dei contenuti, lascio poi la descrizione delle cifre direttamente al dottor Festi, alcuni interventi naturalmente di assoluta priorità. Troverete una parte degli importi che riguarda il famoso bando ottenuto attraverso i fondi europei di Station for Transformation, che è una delle cifre più significative e sarà magari anche l'occasione per entrare un attimo nel merito di questo importante progetto che comunque terrà occupata l'amministrazione nei prossimi anni. L'amministrazione di Rovereto naturalmente. E ci sono poi, oltre a queste, altre cifre magari minori, in parte una cifra consistente riguarda comunque opere che di manutenzione stradale, quindi asfalti e situazioni comunque che in parte erano state anche coperte alla fine, diciamo così, del 23, con una variazione in corso anche lì, e che però trovano ovviamente una necessità soprattutto sulle eminenze anche in questo momento. Questo è l'ultimo, diciamo, provvedimento che portiamo in aula significativo, prima naturalmente dell'espletamento della fine, diciamo, di questa consigliatura, però chiaramente ci sono alcune situazioni che noi dovevamo mettere in variazione, e in particolar modo la prima che ho citato, perché i soldi devono essere evidentemente contabilizzati nel modo corretto. E poi ci sono naturalmente altre spese che riguardano alcuni servizi che troverete insomma elencati, e quelle sono quelle che normalmente servono sia per quel che riguarda istruzione, formazione, sociale e quant'altro, e troverete una maggiorazione, se non ricordo male, ma poi qua sarà più preciso il dottor Festi o forse l'assessore Bortotti, rispetto a l'aumento dei costi del campo da calcio delle fucine, e quindi è necessario un aumento naturalmente per quel che riguarda la sistemazione del campo, che sapete aveva un problema anche di data di certificazione dello stesso, e quindi è necessario anche lì intervenire, ma tutta una serie di cifre che chiaramente completano lavori comunque posti in atto durante il percorso della consigliatura e che sono necessari da un punto di vista naturalmente tecnico per andare per poter proseguire naturalmente il loro iter. Quindi io adesso mi fermo qua. Come ha detto giustamente la Presidente, viene poi presentato un emendamento di cui magari parlerò dopo, un emendamento richiestomi dal comandante del corpo intercomunale della polizia, che è naturalmente il nostro comandante Ruaro, e la voce di spesa in conto capitale di euro 20.000 per l'acquisto di un mezzo della polizia che è ritenuto necessario, su cui poi entro magari nel merito successivamente e ve lo spiego meglio se c'è necessità.
Grazie, passo la parola al dottor Festi.
Grazie Presidente. Farò un'introduzione, come dire, dal punto di vista del quadro generale, poi per un'illustrazione più dettagliata della variazione, almeno per quanto riguarda le voci più significative, lascio la parola alla dottoressa Gazzini, che tra l'altro segue come referente finanziario del progetto appunto della Station for Transformation, e quindi ancora meglio di me conosce quel quadro che è quello che poi più significativamente è introdotto nel nostro bilancio 2024-2026. E, come accennava la sindaca, diciamo che nei suoi contenuti essenziali questa variazione si è resa necessaria in relazione appunto all'inserimento nello strumento finanziario di questo progetto significativo che prevede appunto un'entrata direi quasi totalizzante, nel senso rilevante da parte dell'Europa e poi una ripartizione di queste risorse tra Comune di Rovereto e altri soggetti partner. Altre voci riguardano invece appunto richieste dei diversi servizi comunali che, come sapete, con una formazione del bilancio di previsione che assolutamente garantisce continuità ai servizi, ma che allo stesso tempo risentiva, come dire, di alcune criticità sulle entrate, necessitavano già d'ora di un maggiore stanziamento in termini di disponibilità per affrontare appunto alcuni servizi che vanno programmati sia per la stagione primaverile e anche per i mesi successivi. Dal punto di vista del provvedimento, voi avete trovate che come quadrature generali per quanto riguarda appunto il bilancio 24-26 ci sono variazioni sulle diverse annualità che per quanto riguarda appunto l'anno 2024 prevedono un saldo di 4.568.000 euro, 78,02. Per quanto riguarda il 25 la quadratura è di 2.079.199,39, per quanto riguarda il 2026 1.108.422,86. Trovate appunto nello schema la ripartizione tra le entrate di parte corrente e le parte di parte capitale, così come per quanto riguarda le spese. L'altro elemento che è stato evidenziato in delibera è quella che attiene l'applicazione dell'avanzo, si tratta di avanzo cosiddetto vincolato che è possibile applicare già prima dell'approvazione del rendiconto perché appunto è già connesso diciamo ad entrate legate a specifiche opere, investimenti su cui può essere utilizzato come dicevo ancora prima che si approvi poi il rendiconto per cui l'abbiamo applicato per un importo di 467.171,95 evidentemente sulla parte investimenti, sulla parte capitale. Nel prospetto appunto che poi sintetizza invece quello che è il risultato di amministrazione che in questo momento è ancora presunto perché appunto come accennavo lo avremo, il Consiglio lo verificherà e lo accerterà solo con l'approvazione del rendiconto ma dovremo come dire avvicinarci appunto a un risultato di amministrazione che vende i fondi liberi per circa 12.396.28,53. Sulla variazione abbiamo acquisito il parere dei revisori dei conti in data 14 febbraio, per cui diciamo dal punto di vista anche della verifica della sostenibilità della variazione dell'equilibrio di bilancio vi è garanzia non solo chiaramente da parte dell'ufficio ma anche da parte dell'organo tecnico che ci supporta per quanto riguarda appunto il collegio dei revisori. Accennava la sindaca alla presentazione di un emendamento, vorrei dire tecnico, nel senso che il comandante dopo la formazione della variazione ci ha segnalato una necessità rispetto all'acquisto di una motocicletta appunto a fine di attivare il servizio di pattuglia per cui abbiamo modificato delle poste a bilancio prevedendo una spesa su questa nuova opera di 20.000 euro per acquisto mezzi polizia locale e una riduzione di uguale importo per quanto riguarda un'opera che era stata inserita che è l'acquisto di mobili arredi per la polizia locale che era prevista inizialmente con uno stanziamento di 50.000 euro da cui appunto abbiamo detratto 20.000 euro questo d'accordo anche sul comandante che ha verificato che le disponibilità in questo senso saranno comunque ugualmente congrue. Ecco, io passo ora la parola all'autoressa Gazzini per l'illustrazione di quelli che sono maggiori voci di dettaglio della variazione.
Grazie al dottor Fessi, innanzitutto buonasera a tutti i consiglieri. Allora, per presentarvi i dati della variazione io sto utilizzando l'allegato 1 che sono le principali poste di entrata e di spesa sia di parte corrente che di parte capitale per il triennio considerato. Prima di darvi qualche elemento sul progetto della stazione che vi può essere utile per comprendere tutte le voci che abbiamo inserito, volevo un attimo scorrere quelle che sono le altre voci di maggiore interesse. Quindi
annualità 2024, a parte entrata corrente, abbiamo 760.000 e si tratta dell'importo legato alla liquidazione del fallimento ex Sirich, che troviamo per lo stesso importo anche nella sezione spesa corrente. Poi scorrendo sempre velocemente troviamo applicazioni di dividendi per 560.000 euro, sempre entrata di parte corrente, che ovviamente andranno a coprire le spese di parte corrente. Un'altra voce di interesse sono i 200.000 euro che sono legati all'azione 19, che abbiamo messo come maggiore entrata di parte corrente, che troveremo per un importo pari a 280 nella sezione spesa corrente. A seguire ci sono appunto le varie voci legate al progetto, ma che vi presenterò dopo. Sempre per quanto riguarda la parte di entrata, troviamo una voce in negativo legata al PNRR digitale. In questo caso qua non si trattano di minori risorse, ma noi abbiamo raggiunto l'obiettivo e quindi sono risorse che diciamo avanzate, che verranno utilizzate per altri progetti legati comunque al digitale. Scendendo troviamo la parte di spesa corrente, segnalo un prelievo del fondo di riserva per 60.000, poi abbiamo sempre l'importo legato al PNRR informatica, 157.000 euro di maggiori spese legate alla viabilità e al verde, come accennava prima la sindaca reggente Giulia Robol, e scorrendo abbiamo una serie di spese sempre legate a vari interventi di sistemazione degli immobili, che troviamo nella sezione di parte capitale, spesa straordinaria per il servizio tecnico. Diciamo che le voci di maggiore interesse comunque sono legate al progetto della stazione, quindi per aiutarvi a comprendere come abbiamo strutturato la variazione volevo darvi qualche macro informazione. Allora, noi siamo risultati vincitori della prima call del progetto della European Urban Initiative all'interno del New Bauhaus, quindi diciamo che siamo stati uno dei pochi progetti che sono stati selezionati a livello italiano, siamo stati selezionati noi e un progetto di Roma. Abbiamo ricevuto o riceveremo un finanziamento che è pari a 4.997.000, che copre un progetto che ha un valore complessivo di 6.247.000. Questo progetto ovviamente vede coinvolti noi come ente capofila, ma vede anche altri 8 enti, tra i quali abbiamo la Comunità della Vallagarina, poi abbiamo l'Università di Trento, ci sono altre realtà più piccole come la Foresta, Campo Marzio, c'è un'impresa di Roma che è Europe Consulting, e poi abbiamo Brave New Alps e il Centro per la Cooperazione Internazionale per la Pace. Questo per dire che noi abbiamo all'interno del partenariato una serie di soggetti che hanno tutte caratteristiche diverse, quindi le voci che poi voi troverete all'interno delle variazioni sono molte, perché ovviamente per ogni tipologia di partner noi abbiamo dovuto creare dei capitoli ad hoc. Quindi per quanto riguarda la parte delle entrate correnti, noi abbiamo un totale di entrate da parte dell'Europa di 910.000 euro. Allora, premessa, noi consideriamo il 24, 25 e 26 in variazione, il progetto però è partito già a settembre e si concluderà nel 2027, ovviamente noi l'annualità 27 non l'abbiamo considerata in questa variazione, quindi il totale che voi trovate in variazione non corrisponde ovviamente al trasferimento dell'Europa. E i fondi europei ci coprono l'80% del progetto, il 20% corrisponde al cofinanziamento che ogni partner, compreso noi, dobbiamo mettere. Aspetto interessante è che il Comune di Rovereto non metterà un cofinanziamento in termini di liquidità, ma per la nostra quota di cofinanziamento viene riconosciuto il comodato d'uso gratuito degli spazi della stazione sui quali noi andremo a realizzare il progetto. Perché poi dopo ovviamente se l'assessora Cossali vuole aggiungere qualche commento dal punto di vista dei contenuti, noi andremo a intervenire sul primo piano della stazione dei treni, sull'ex edicola e anche sul Bariris che però è di proprietà comunale, quindi noi andremo a intervenire su tutta la zona diciamo della stazione dei treni. Quindi torniamo ai dati, entrate di parte corrente 910.000 e altre entrate di parte corrente noi troviamo dei forfettari, perché l'Europa trasferirà le risorse in questo modo. E, i primi sei mesi che noi stiamo chiudendo adesso a fine febbraio sono serviti per implementare il progetto e verranno coperti con un forfettario di 100.000 euro. Poi per tutte e tre le annualità noi abbiamo i contributi dell'Europa ai quali si aggiunge il cofinanziamento, a chiusura avremo un altro forfettario. In più ci sarà un forfettario legato ai partner di trasferimento, perché un elemento di interesse di questo progetto è che quello che noi svilupperemo sulla stazione è un modello che poi andremo a testare su altre tre città partner per andare a sperimentare la replicabilità del modello, che ovviamente se sarà vincente potrà essere l'occasione di portare l'idea un po' ovunque. Quindi questa è l'idea innovativa che sta un po' dietro. Quindi noi, nelle voci che trovate in variazione, quando si fa riferimento ai forfettari si tratta ovviamente di queste quote che coprono praticamente la parte iniziale, la parte di chiusura e la parte legata ai partner di trasferimento. E queste sono le voci che trovate nella sezione entrate di parte corrente. Parte spese correnti, vedete ci sono una serie di voci legate ovviamente a quella che è la quota che noi trasferiremo come ente capofila ai diversi partner, di cui vi parlavo prima, quindi ci sono più voci ovviamente legate alle varie specifiche, quindi all'università, alle imprese, alle amministrazioni locali, in questo caso è la comunità della Vallagarina, e invece agli altri comuni che sono i partner di trasferimento. Avremo ovviamente anche noi una quota di fondi che utilizzeremo per realizzare i servizi e la troviamo nella voce MUA Servizi, che sono ovviamente Main Urban Authority, che siamo noi come comune ente capofila. Per quanto riguarda invece le voci, i capitoli, insomma le risorse assegnate al servizio istruzione, sono le risorse che ci serviranno per affidare un incarico professionale a due figure. È uscito nei giorni scorsi il bando, perché ovviamente nella realizzazione di questo progetto sono previste delle risorse per degli esperti esterni e ovviamente abbiamo la necessità di essere affiancati nella gestione del progetto. In questi incarichi verranno dati per tutta la durata del progetto e ovviamente troveremo le stesse voci di spesa per tutto il triennio e poi anche per il 2027. Per quanto riguarda invece la parte capitale, sempre anno 2024, ovviamente sono inserite le entrate che andranno a coprire quelli che saranno gli interventi a livello di opere, perché il Comune di Rovereto è responsabile del pacchetto dei lavori, perché il progetto si suddivide in una serie di pacchetti. Noi abbiamo il compito di coordinare quello che è il pacchetto legato ai lavori e avremo lavori per 1.137.000 che verranno realizzati nel 2024 e nel 2025, quindi voci legate a spese di parte capitale le troviamo sul 24 e sul 25. Sempre scendendo, spese per la parte straordinaria, troviamo una voce di 105.000, in questo caso sono i trasferimenti che faremo alla comunità della Vallagarina per l'acquisto di tre automezzi, perché l'idea anche del progetto è non solo realizzare e modificare gli spazi della stazione, ma dotarsi anche di mezzi con i quali portare il progetto sul territorio, e noi trasferiremo queste risorse alla comunità della Vallagarina affinché possa acquistare questi mezzi. Sempre scendendo, servizio tecnico, abbiamo due voci appunto legate alle due opere, quindi l'investimento sul primo piano della stazione, sull'ex edicola e poi sul Bariris. E ovviamente 2025 e 2026, come dicevamo prima, sono principalmente tutte voci legate al progetto della stazione, si replicano in ugual modo, ovviamente cambiano leggermente le cifre perché ovviamente in base a quello che verrà realizzato abbiamo un pochino adattato, però le voci sono sempre le stesse, quindi entrate di parte corrente, entrate di parte capitale che ovviamente coprono le relative spese, quindi trasferimenti e la realizzazione delle opere, sia sul 25 che sul 2026. E quindi direi ovviamente se avete curiosità o domande, lascerei lo spazio alle domande e alle curiosità che possono essere più interessanti rispetto a leggere tutti i dati.
Grazie dottoressa Gazzini. Ci sono domande tecniche? Prego consigliere Pozzer.
La nostra stazione di treni che andrà a trasformarsi in un hub innovativo di buone pratiche ambientali, un hub green, no? E in questo ambito, nei lavori previsti da queste cifre, vorrei sapere se c'è previsto un sistema di
accoglienza per i ciclisti, un sistema di ciclobox per accogliere in questo sito i ciclisti che arrivano, vanno, insomma, che giungono in questo hub innovativo green. Se sono previsti o se sono invece delle spese che dovranno essere realizzate poi in un secondo tempo. Era tutto qua.
Risponde la sindaca reggente. Sì, sì, dai, rispondiamo subito.
No, se volevi aggiungere qualcosa, dottoressa Gazzini, volentieri. Poi volevo solo agganciarmi e dire, ti lascio magari un attimo, visto che volevi...
No, volevo solo dire che allora noi in questa prima fase abbiamo sviluppato quello che è stata la nostra proposta come progetto. Ovviamente adesso dal 1° di marzo inizia il progetto vero e proprio, quindi si apriranno una serie di tavoli di lavoro nei quali ovviamente si andrà a discutere quello che sarà effettivamente il contenuto. Quindi adesso si apre un momento di pensiero insieme ai partner per raccogliere quelle che saranno quelle che sono le idee di quello che si vorrà realizzare, e quindi questa può essere per esempio una buona proposta da tenere in considerazione.
Sull'argomento invece mi agganciavo, che in realtà non è all'interno del, cioè sul progetto aggiustamento e risposta della dottoressa Gazzini, ma lo spazio di cui lei fa giustamente presente è previsto ed è in essere e in realtà già costruito nelle murature proprio nel sottopasso ciclopedonale, la parte, siamo stati proprio in visita al cantiere quando è venuto il presidente Fugatti, e di fatto scendendo lungo la discenderia arrivi sostanzialmente al termine della discenderia, dove c'è poi anche lo spazio per la risalita, diciamo, al di là del marciapiede c'è uno spazio proprio tra le una stanza, adesso la chiamo impropriamente tale, che dove è previsto proprio il ricovero delle biciclette, anche quelle, diciamo così, organizzato, quindi con badge e possibilità ovviamente anche di posteggio che sia temporaneo ma anche ovviamente organizzato in modo da poter essere compreso anche per alcuni, per più ore, per la notte, eccetera, da uno spazio molto ampio previsto proprio per questo tipo di organizzazione. Quindi al di là del tema ciclobox, diciamo, più temporaneo, che è una soluzione che abbiamo visto che può essere spesa in alcuni luoghi della città, ci sarà proprio lì un luogo fisico che può essere, che è correlato tra l'altro, comunque voi sapete, anche agli spazi che APT sta ristrutturando e che diciamo, avendolo le spalle verso il corso Rosmini, sono sulla sinistra della stazione, e che saranno anche il luogo per diciamo, un turismo di tipo ciclopedonale, un turismo ciclabile che verrà naturalmente implementato proprio sulla base di uno specifico interesse legato naturalmente al tema del turismo. Quindi in quell'area, mi preme anche dirlo, che proprio la concomitanza di una serie di interventi che riguardano naturalmente diversi soggetti portano a situazioni in essere che vanno alla fine tutte nella stessa direzione, per cui comunque anche il famoso sottopasso pedonale che ci sta creando magari delle difficoltà nella lunghezza del cantiere, tanto si è chiacchierato su questo, però ha al suo interno questa possibilità, che a mio avviso è una possibilità assolutamente preziosa, perché non è un ciclobox ma un luogo proprio fisico che potrebbe invece avere una funzione dal mio punto di vista rilevante e innovativa proprio nel luogo, nei pressi della stazione.
Ci sono altre domande? Prego, consigliere Galli.
Grazie, più che una domanda chiederei qualche informazione in più. Verso la fine dell'intervento si parlava di spesa straordinaria, conto capitale i 105.000 euro, e io tra i miei appunti ho scritto per dotarsi di mezzi per trasferire, però adesso che ho riletto i miei appunti dico, e quindi, se qualche minuto può dirmi, grazie.
Sì, effettivamente gli appunti sono corretti, perché sono effettivamente mezzi per trasferire quello che è il concept che noi portiamo nella stazione. Noi, allora, anche qua sono aperti, si apriranno i tavoli anche per capire che tipo di mezzi saranno necessari, però l'idea è che quello che si crea nella stazione venga portato anche sul territorio, cioè nella stazione noi andiamo ad adattare, a migliorare gli spazi in modo che si ragioni sul cambiamento climatico, sulla perdita di biodiversità, eccetera, eccetera. Quindi le attività che creeremo nella stazione e il pensiero che nascerà là verrà portato sul territorio, quindi io mi immagino magari un furgoncino, ma questa è una mia idea, che va in un altro comune e dice ragioniamo su quello che è la perdita della biodiversità, portiamo dei prodotti, facciamo delle attività e quello che noi vi proponiamo magari nel paese lo potete trovare nella stazione. È un modo per trasferire il pensiero e diffonderlo il più possibile sul territorio.
Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, io per adesso solo sul progetto della stazione. Guardando le cifre, praticamente allora la Comunità Europea dà un finanziamento dell'80%, il 20% chi è che lo metterà? Il Comune di Rovereto niente, a quanto mi sembra che è stato riferito, l'altro 20% parliamo di 1.200.000 euro più o meno. E guardando le cifre, chi è che metterà questi soldi? I partner di 8, che dovrebbero essere 8, ma questi, dato che il Comune di Rovereto è capofila, questi soldi arriveranno al Comune di Rovereto che poi li gestirà fondamentalmente per quello che dovranno servire, oppure sarà un qualcosa che verrà finanziato fra di loro, non lo so, perché non si riesce a capire come verranno gestiti questi 20%, dato che il Comune di Rovereto, penso che dovrebbe esserci un'entrata al Comune di Rovereto che poi farà e li impegnerà per quei servizi che saranno necessari. Mi ricollego, e dovranno entrare, perché dato che la variazione di bilancio è 2024-2026, 2027 non è previsto, anche perché altrimenti mancherebbero circa 700.000 euro che dovrebbero entrare nel 2027. Finito questo progetto, che praticamente dovrebbe iniziare nel 2027 fondamentalmente, perché se o forse prima, non lo so, anche perché i finanziamenti arrivano fino al 2027 dalla Comunità Europea, cioè perché il progetto vale fino al 2020, mi sembra giugno o luglio 2027 che finisce il progetto. Se il progetto non va in porto, non funziona, c'è qualcosa che... cosa succederà? Cioè, una domanda, perché non lo so, perché è un progetto, però non si sa se alla fin fine gli sviluppi che potrà avere. Sicuramente sarà fondamentale per la città di Rovereto il fatto di rianimare quello che è un luogo come la stazione dei treni, però se non dovesse funzionare, cosa facciamo? Questo non lo so, se è un punto di domanda che, vedendo anche perché l'impegno finanziario non è da poco, stiamo parlando di 6.200.000 euro, perciò no, volevo avere delle risposte nel merito, grazie.
Allora, dal punto di vista tecnico, consigliere Angeli, il primo elemento è che l'Europa, come dire, ha accettato, venendo alla sua richiesta di che cosa succederà, dal punto di vista tecnico in questo senso, l'Europa ha accettato, come dire, la sfida della proposta presentata dal Comune di Rovereto, quindi si parte su un aspetto di fiducia nel progetto e in questo senso ha collocato quelle risorse importanti. Il progetto prevede risorse non solo per ristrutturare l'immobile, ma già in una visione, quindi la parte più consistente delle risorse non sono infatti dedicate agli investimenti, sono dedicati a creare tutte le basi dal punto di vista tecnico delle relazioni e dei soggetti coinvolti perché questo progetto
decolli, ma non solo, come dire, in una fase embrionale, ma già abbia uno sviluppo. I lavori sono previsti nel 24 e 25, come diceva il dottoressa Gazzini, quindi poi ci sono più di quasi 2 anni per dar corpo a questo progetto, sostenuto anche finanziariamente. L'elemento interessante è che questa compartecipazione, poi arrivavo a questo, da parte dei partner serve proprio anche in questo stimolo, nel senso che non si faccia riferimento solo a risorse pubbliche che sostengano il progetto, ma già vi sia un coinvolgimento in termini di risorse anche, che sono umane, sono finanziarie, da parte di chi partecipa a questo progetto, nell'ottica di arrivare poi a questo che deve portare a non, come dire, chiudersi il progetto, ma solo a, come dire, svilupparsi ulteriormente, che si arrivi a quella fase di chiusura dal punto di vista della rendicontazione all'Europa, che però significhi solo questo, chiusura, rendicontazione all'Europa, per poi proseguire con il progetto che sia in grado di autosostenersi. Questa è la sfida, ed è anche, come dire, la sfida che hanno accettato i soggetti partner che sono stati coinvolti e che hanno i requisiti per arrivare a questo obiettivo, perché i partner sono stati scelti secondo caratteristiche appunto anche di capacità e tecniche per sostenere quello che è questa prospettiva. Dal punto di vista, lei diceva, della copertura di questo 20%, sta proprio in questo. In realtà il Comune di Rovereto, in questo è stata fatta un'azione intelligente e virtuosa, di questa differenza, diciamo, di 1 milione, non è che non mette nulla, è stato valorizzato il comodato gratuito che vale circa 600.000 euro, quindi in realtà il 20% della quota che Rovereto ci mette, il Comune di Rovereto, è rappresentato da questi 600.000 euro, che rappresentano il comodato gratuito che noi abbiamo ottenuto dalla stazione, dalle ferrovie, immaginando che se invece avessimo dovuto affittare quegli spazi avremmo dovuto corrispondere a un eventuale locatario no privato quel compenso, e l'Europa ci ha valorizzato, diciamo, questa capacità invece di ottenere degli spazi che nel nostro caso sono a titolo gratuito, ma che dal punto di vista della rendicontazione finale valgono quell'importo. La rimanente quota è costituita appunto da compartecipazione da parte degli altri soggetti partner, che può essere rappresentata da risorse che gli stessi raccolgono da altri finanziatori privati, in questo dovranno mobilitarsi, dalla messa a disposizione di loro risorse umane che vengono considerate dall'Europa come un contributo, come una compartecipazione che questi danno, per cui anche qua nella costruzione del progetto i partner si sono vincolati consapevolmente a mettere a disposizione da parte loro questa che è la loro quota di cofinanziamento. Per questo noi nel nostro bilancio di previsione siamo stati chiamati, come dire, a non prevedere, a non inserire il progetto nella sua interezza, ma solo per le quote che noi riceviamo dall'Europa e che poi utilizziamo come Comune di Rovereto e che trasferiamo agli altri partner, ma è chiaro che diversamente nella rendicontazione che i partner dovranno fare al Comune di Rovereto e che noi faremo all'Europa, ci deve essere la totalità delle spese, diciamo così, sostenute e che corrispondono ai 6 milioni e oltre che prima l'autoressa Gazzini ha illustrato. Quindi è una sfida rispetto alla continuità, che ha un'ottima base anche finanziaria che evidentemente le dà corpo, ma che poi tutto quello che stiamo costruendo assieme ai soggetti serve proprio a questo.
Ho già 2 richieste di intervento, però ci sono altre domande? No, allora passiamo agli interventi. Consigliera Miorandi, prego.
Sì, grazie. Io in realtà volevo aggiungere alcune cose rispetto a quello che ha appena detto il dottor Festi, e in particolare, rispondendo così anche al consigliere Angeli, il progetto inizia ufficialmente il 1 marzo, ma sono già 6 mesi che il Comune di Rovereto sta lavorando sul progetto, quindi dal 1 di settembre, come spiegava la dottoressa Gazzini, questa fase che l'Unione Europea chiama fase di implementazione si conclude il 29 di febbraio. E non era scontato che questa fase poi portasse all'inizio del progetto, perché comunque noi siamo stati sottoposti a un ulteriore esame, un ulteriore approfondimento da parte dei funzionari dell'Unione Europea, che
hanno selezionato il comune lo scorso anno, ma che in questi mesi hanno voluto entrare poi nel dettaglio, perché quando si scrive un progetto, insomma, alcune parti vengono descritte in pochi caratteri, perché proprio anche i modi dell'Unione Europea non permettono una descrizione approfondita. Quindi in questi mesi c'è stato, io ringrazio tutti gli uffici che hanno lavorato affinché appunto si giungesse poi alla conclusione positiva, perché è arrivata, sta per arrivare, ma noi informalmente già l'Unione Europea ha dato il via libera e poi entro giovedì ci sarà l'ufficializzazione. È stato un lavoro non facile, perché appunto hanno chiesto approfondimenti su tantissime questioni, sono state selezionate le città transfer, perché questo progetto, oltre ad avere una, diciamo, il cuore qui nella città, nella comunità della Val Lagarina, avrà poi anche una serie di connessioni con altri territori. Sono state selezionate tre città, una è una città rumena, una città slovena e poi una città polacca, e quindi insomma si amplieranno anche le relazioni, lo scambio di buone pratiche, come aveva detto prima, con altri territori dell'Unione Europea. Quindi insomma, questa fase era tutta a carico del comune, ma devo dire che tutti i partner, comunque anche in questo periodo, anche se ufficialmente non erano ancora attori del progetto, protagonisti insomma dell'attività, hanno tutti lavorato, hanno dato un contributo affinché appunto si giungesse alla conclusione positiva del progetto, e quindi poi dal 1° di marzo c'è l'avvio ufficiale. È un progetto appunto molto lungo, perché si chiuderà nel 2027. Adesso appunto, come spiegava la dottoressa Gazzini, c'è anche appunto il bando che selezionerà anche le figure poi che andranno a coordinare tutte le attività, e quindi secondo me è una sfida importante, sicuramente complessa, che sicura, come dire, anche i progetti che sono stati fatti grazie al PNRR comunque hanno dato un'impostazione su questi tipi di bandi, anche se non sono sovrapponibili, sono un po' diversi, però appunto questi bandi nascono anche con l'esigenza, con l'obiettivo di avere poi una vita successiva, che quindi si... Diciamo la questione della sostenibilità era un elemento essenziale anche nella valutazione che ha fatto l'Unione Europea per concedere il finanziamento, cioè è andato appunto a selezionare quei progetti che effettivamente prospettavano poi un futuro anche dopo il 2027, ma insomma sarà un percorso lungo e credo che potranno nascere da lì anche altre opportunità, anche di finanziamenti in altri ambiti. Grazie.
Grazie consigliera, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No? Nel mio intervento sicuramente non andrò più a toccare il discorso delle entrate e le uscite nei confronti del progetto della ferrovia, altrimenti andremo a ripeterci. Però entrando nel merito di questa variazione triennale, che ammonta per il triennio a 7.755.000 euro, e se andiamo a togliere i 4 milioni e circa per il progetto della ferrovia, parliamo di una variazione di 3.200.000 euro. E 3 milioni. Nel 2024 la variazione ammonta a 4.564.000 euro senza il progetto della ferrovia, a 2.008.000, il 2025 2.079.000, per il 2026 1.100.000 euro. E entrando nel merito che di questa variazione nelle entrate in parte corrente, quello che salta all'occhio sono i dividendi di 569.000 euro, che andranno ad aggiungersi a quello che erano previsti nel previsionale, che erano circa 3.500.000 euro. E non lo so, chiedo sempre al dottor Festi, colgo l'occasione, che magari nell'assestamento di bilancio, chissà che qualche dividendo in più da parte della nostra da Dolomiti Energia possa arrivare nelle casse del nostro comune. E un altro fatto importante, vedo che dalla parte dell'Agenzia del Lavoro per iniziativa occupazionale abbiamo un 200.000 euro in più, e questo è, non lo so, dopo magari il dottor Festi mi potrà aggiornare nel merito, e dovrebbero essere, era previsto mi sembra nel DUP circa 900.000 euro sempre per questo progetto, perciò stiamo parlando di 1.100.000 euro per questo servizio. Dopo il rimborso, la bonifica del fallimento Siris, abbiamo 760.000 euro, però li abbiamo anche in uscita, un'entrata e un'uscita, perciò si va. Queste sono le maggiori entrate che abbiamo. L'altra domanda che volevo fare, non riesco a capire perché nel PNRR abbiamo meno 63.000 euro, perché sicuramente si è raggiunto l'obiettivo, che io credo che, dato che verranno riutilizzati magari per un qualcosa di diverso su altri servizi del nostro comune, si potevano già riuscire a mantenerli in capo a questo. Dopo nel 2025 io guardo le entrate sempre in parte corrente, abbiamo sempre i 200.000 euro, perché come mi è stato riferito in commissione è triennale questo contributo di 200.000 euro, i dividendi di DE per 98.000 euro, e questo mi suona un po' mal, perché cioè, in tutte le variazioni che ho fatto negli anni non ho mai trovato i dividendi durante una variazione spostato sugli anni successivi, cioè mai, non ho mai, è la prima volta. Sicuramente andranno a coprire una parte di spese che sono previste sul discorso sempre per le iniziative occupazionali, perché mi sembra che sono 285.000 euro, ne abbiamo di entrata 200, nelle spese abbiamo un 285.000 euro che mi sembra che vanno a coprire quelle entrate, come le entrate nei dividendi del 2026, abbiamo entrate per dividendi da Dolomiti e Findie per 102.000 euro. Le spese correnti, al di là delle spese per minori spese per pulizie, che nei vari servizi, maggiori spese per qualcun altro servizio, circa 60.000 euro, queste sono le spese per le pulizie, sempre per il servizio del patrimonio e finanze. E abbiamo la spesa per la bonifica dell'area ex Siris, e dopo sempre sulle... abbiamo maggiori spese per 48.000 euro per rimborso spese personale dell'ufficio istruzione, che è un comando, non so quali sono queste persone che... E un'altra spesa, 2.250 euro, che è poco in confronto al nostro bilancio, che è riferito al servizio civile buoni mensa per operatori. Non so se era possibile magari sapere quanti operatori ha il comune di Rovereto su questo servizio. Sempre per dopo trovo per servizio istruzione, cultura e sport, il piano cultura, contributi, enti e associazioni, 40.000 euro, non so a che cosa si riferisse questa spesa. E dopo un'altra spesa importante era quello, servizio sostenibilità vivere urbano, un progetto di rigenerazione urbana, 135.000 euro, a cosa si riferisce questa spesa, e i 157.000 euro servizio viabilità verde e altri servizi. Cioè dopo due mesi che abbiamo fatto il bilancio, trovarmi questa richiesta di spesa per questi servizi, viene qualche perplessità nel merito. Servizio politiche sociali, abbiamo la spesa per 280.000 euro, ben venga. E per l'unità di strada un 38.000 euro di spesa per questo contributo al progetto, che mi sembra che era già previsto anche nel previsionale. A cosa si riferisce questa maggiore spesa per questo progetto? Sempre nella parte corrente trovo minori spese per lo spazio argento, che dopo però lo trovo nella parte capitale più o meno la stessa cifra, non so per quale compenso non è stato fatto in parte corrente. Dopo un'altra cosa che mi ero segnato, sì, beh, le manutenzioni 125.000 euro per i vari servizi. E dopo, sempre per le spese che mi sono segnato, sono previste per il 2025, e praticamente sempre per le entrate in parte capitale abbiamo 1.756.000 euro per il 2024, e dove abbiamo l'avanzo di amministrazione per 467.000 euro. Un'altra entrata è alienazioni di beni immobili. Quali sono questi beni immobili che noi riusciamo a recepire 180.000 euro, quando nel previsionale avevamo circa 80.000 euro? E queste sono le entrate. Le uscite in spesa in conto capitale mi ero segnato, ecco qua, è l'acquisto per lo spazio argento di mobili arredi, l'automezzo, e poi acquisto di attrezzature informatiche sempre per lo spazio argento, è circa 74.000 euro. Un'altra spesa che... Sì, per il centro sportivo Puccini, come ha detto prima la sindaca, i 100.000 euro, non so se è per l'impianto in erba, non lo so, o per a cosa si riferisce questa spesa di 100.000 euro, e la sistemazione generale di abitazione cittadina, dovrebbe essere asfaltature, 548.000 euro, che anche questa è una spesa abbastanza rilevante, anche se le strade del Rovereto anche ne ha bisogno. Perché questo bisogna pur dirlo. Lei che a volte, quando è che me le mette lì, 3 mesi prima delle elezioni, penso magari chi fa campagna elettorale, allora sa, e il pensiero l'arriva lì. No, su determinate cose, come quando il contributo alle associazioni culturali, qualcosa mi viene sotto questo aspetto di pensarlo, fondamentalmente a chi è che non verrebbe. E, ecco, queste sono le spese fondamentalmente, io parlo sempre del 2024, non vado a toccare il 2025 e 2026, anche perché in quelle fondamentalmente sono entrate e spese più relative al progetto della ferrovia. Grazie.
Grazie, non so se ad alcune erano domande, se volete già rispondere. Grazie.
Beh, evidentemente rispondo a quelle che erano più richieste tecniche che non di contenuto. Per quanto riguarda, come dire, variazioni dal punto di vista tecnico, le risorse per l'azione 19, qui è stata correttamente, come evidenziava il consigliere, inserita l'entrata del trasferimento della provincia, con cui del maggior trasferimento della provincia su questo progetto, a cui corrisponde poi una voce di spesa che prevede appunto queste risorse da parte della provincia, a cui si aggiunge una quota, diciamo così, di risorse comunali, questo per consentire ai colleghi del Servizio Politiche Sociali che stanno strutturando appunto il bando di gara per la gestione di questo progetto, non di fare un bando di gara triennale e con un importo, appunto, come diceva il consigliere Angeli, sicuramente maggiore che l'anno scorso, e quindi va a implementarsi ulteriormente questa azione a sostegno del lavoro. Per quanto riguarda i dividendi, noi abbiamo appunto, come spiegavo in sede di formazione del bilancio, rispetto a una comunicazione che abbiamo già avuto da Dolomiti e Findier di
una ripartizione di dividendi che dovrebbe, come dire, in termini previsionali, perché poi la comunicazione ufficiale ce l'avremo a luglio, corrispondere a circa 5 milioni di euro. Ne abbiamo applicati una parte sul bilancio previsionale, non tutti, proprio per sostenere variazioni di bilancio che si rendano necessarie, appunto, con voci che riguardano la parte di spesa corrente. Li abbiamo applicati in questo caso anche sull'anno successivo 25, perché evidentemente l'erogazione di dividendi non ha solo un riferimento temporale annuale, ma si sviluppa sull'intero triennio come previsione e anche comunicazione da parte delle società partecipate. Per quanto riguarda il PNRR digitale, giustamente lei evidenziava, queste risorse, come ha evidenziato prima il dottoressa Gazzini, non sono un meno che ci viene trasferito dallo Stato tramite questa azione, ma rappresentano, come dire, il raggiungimento dell'obiettivo da parte del servizio informatica già rendicontato, a fronte del quale quello che ci veniva trasferito, come dire, ci è consentito di reinvestirlo per altre spese che riguardano sempre l'azione, come dire, le attività che l'implementazione dei servizi digitali. A livello di bilancio bisognava in questa fase, come dire, riprogrammare le risorse, in questo momento togliendole, poi il collega del servizio informatica non aveva ancora, come dire, non ha individuato esattamente le azioni su cui reinvestirle, ma ci consentirà evidentemente con la prossima variazione di poterle collocare per delle attività che attengono appunto i servizi digitali. Per quanto riguarda le risorse di spazio argento, in termini anche qua di spostamento tra parte corrente e parte di capitale, dovuto al fatto, come lei ha evidenziato, che i colleghi dei sociali hanno rappresentato, a fronte di un budget anche qui che ci viene trasferito dalla provincia, e rispetto a una previsione iniziale di utilizzo di queste risorse solo sulla parte corrente, adesso in relazione a un affinamento, diciamo così, delle azioni da mettere in campo, che parte delle quelle risorse venissero invece trasferite sulla parte capitale per alcuni acquisti che riguardano appunto un automezzo che sarà a servizio appunto degli operatori di spazio argento, piuttosto che l'acquisto di alcuni arredi e di dotazioni informatiche che sono funzionali a rendere operativo appunto questo nuovo modello organizzativo che attiene spazio argento. E alienazione dei beni immobili, avevo aumentato quello stanziamento perché abbiamo aggiudicato recentemente un'asta che riguarda l'ex ufficio elettorale, o per intenderci dove trova attualmente sede Ruota Libera, che è qui vicino, diciamo così, alla sede comunale, Ruota Libera che già utilizza quell'immobile in termini di concessione al momento, ha partecipato all'asta e si è aggiudicato appunto quell'immobile, per cui è previsto nel giro di qualche settimana la sottoscrizione del contratto per un importo di circa 150.000 euro, a cui si aggiungono altre alienazioni minori che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando proprio in questo periodo.
E prego.
Perché ho saltato un passaggio, dato che è stato presentato un emendamento sul discorso di 20.000 euro per la polizia locale. Mi sembra che erano 50.000 euro, adesso sono 30.000 euro per acquisto di arredi e altri 20.000 euro invece adesso vengono impegnati per l'acquisto di una motocicletta. 20.000 euro, Châtelet, MBMW? No, anche perché 20.000 euro una motocicletta, cioè, forse ne avanzano a comprare il BMW, che è la migliore che c'è, cioè proprio, cioè, non lo so, forse non lo so se abbiamo messo lì a spanne questa spesa per l'acquisto di una motocicletta. Sicuramente ci sarà da metterci la borsa, senza ombre, non so, ci sarà da equipaggiarla probabilmente, e allora non lo so, qualche dubbio, però il fatto di un 20.000 euro per l'acquisto di una motocicletta mi sembrano un po' tantini, ecco. Dopo sicuramente magari l'equipaggiamento costerà 5.000 euro. Questo è il dubbio, volevo avere una chiarificazione nel merito. Grazie.
No, sono colpevole di questa cifra, no? Nel senso che abbiamo già acquistato una motocicletta di questo tipo con il bilancio, mi pare con l'assestamento di bilancio dell'anno scorso, e quindi abbiamo un parametro di riferimento. Nella scorsa appunto acquisto che abbiamo fatto eravamo attorno ai 15.000 euro, perché bisogna considerare il mezzo più appunto tutte le dotazioni che vengono personalizzate per la polizia locale. Ecco, nel inserire 20.000 euro non è stato fatto a spanne, ma tiene conto di purtroppo aumenti che ci sono in tutte le voci di spesa, e quindi il rischio che ho voluto evitare è evidentemente, visto che serve questo mezzo perché il comandante vorrebbe attivare questa pattuglia con le motociclette già da questa primavera, insomma appena è disponibile, è che non si arrivasse poi all'offerta senza avere le risorse, quindi dover attendere un'altra variazione. Per cui rispetto a una spesa che si è aggirata attorno ai 15.000 euro, abbiamo messo un margine, diciamo un piccolo margine, per essere sicuri che non vada deserta poi quella che sarà la gara per fornire il mezzo.
Ci sono altri interventi? Prego, Chemotti.
Grazie Presidente. Ma una cosa abbastanza veloce, è chiaro che tutta questa variazione di bilancio gira attorno al progetto Station for Transformation, e abbiamo avuto una serie di domande a botta risposta anche in commissione, che ci ha permesso anche di capire dal punto di vista della gestione del progetto e dei costi di gestione del progetto in prospettiva, che è una cosa in fieri, che va ancora definita, proprio per capire come questo progetto, al di là della messa in campo, al di là della sua attivazione, come poi si prevede che possa proseguire, no? Perché effettivamente ci sono degli aspetti che vanno definiti, che hanno anche una ricaduta sul bilancio comunale. Quindi è stata una commissione molto, molto interessante, molto fruttuosa da questo punto di vista. E è chiaro che è un progetto che ha una valenza non solo economica, ha una valenza sociale, una valenza per il territorio e per la città di Rovereto. Ecco, io penso che l'amministrazione debba mettere in atto altre iniziative di contorno, cioè questo progetto deve trovare un contesto che lo accoglie. Cioè deve far partecipare un po' tutta la città a questo progetto. Quindi è vero, stiamo parlando di bilancio, però colgo l'occasione per far capire come l'opportunità che ci viene posta da questo finanziamento non deve essere limitata come perimetro a quello spazio, ma deve essere permeabile di più alla città e deve avere una ricaduta su tutta la città. È evidente che è così, però non è neanche scontato, nel senso che generare connessioni e ricadute a più livelli è una sfida non banale. È una sfida non banale perché la sfida principale è quella di far funzionare il progetto. Una delle cose che è emersa appunto interloquendo in commissione è che questo progetto al termine del finanziamento dovrà camminare con le proprie gambe, dovrà vivere di vita propria anche dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo. Quindi, c'è una doppia sfida: la sfida del progetto in sé e per sé, che appunto, come ho appena finito di dire, dovrà svilupparsi, partire, svilupparsi e generarsi, autogenerarsi in modo che possa proseguire anche oltre la fine del finanziamento. Ma in parallelo, quello che dicevo, la costruzione di interconnessioni con tutto quello che è il tessuto cittadino, con tutte quelle che sono le opportunità cittadine, in modo che diventi effettivamente pienamente calato nella realtà di Rovereto. Questa è una considerazione, se vogliamo, un po' politica, ma che mi premeva fare in questo contesto, perché altrimenti sono solo dei numeri buttati lì, però c'è un finanziamento, bello c'è il finanziamento, bello il progetto, però in realtà dietro questo progetto si possono aprire prospettive
molto interessanti. E piccola parentesi, così, molto puntuale, guardo l'assessore Bortot, riguardo il campo delle fucine, perché nella variazione di bilancio sono stanziati ulteriori 100.000 euro per il progetto. Io ho chiesto in commissione conto di questi ulteriori 100.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 500, mi è stato risposto che, guardo il dottor Festi, mi corregga se sbaglio, che è dovuto a un ricalcolo delle spese e quindi al nuovo prezziario, ai nuovi costi di materie prime e quant'altro. È chiaro che se devo fare due conti matematici, prima il consigliere Angeli mi ha anticipato facendo due conti su un prezzo di una motocicletta, io ho fatto due conti su questo ricalcolo, passare da 500 a 600 in percentuale è un bel delta. È vero, i prezzi sono aumentati, però è un bel delta, insomma stiamo parlando di un 20% in più, è tanto, è veramente tanto. Adesso non voglio dire che l'errore è stato fatto prima o che l'errore viene fatto in questo momento, però la fa pensare, no? Viene stanziato un finanziamento che non è stato fatto, quei 500.000 euro non li abbiamo fatti un anno e mezzo fa, sono passati pochi mesi, è chiaro che nel momento in cui a distanza di pochissimo si trova subito un delta del 20%, è tanto, e quindi chiaramente la questione c'è. Ripeto, la risposta degli uffici è stata la seguente, quindi che c'è stato un incremento dei prezzi e quindi un adeguamento rispetto a questo, adeguamento dello stanziamento in bilancio rispetto a questa delta di prezzi, che va bene, però è vero, stiamo parlando di piccole cifre rispetto a tutta la variazione di bilancio, però una cosa puntuale, sapete che rispetto a quell'argomento lì, quando è passato qua in aula ho avuto da dire la mia, e quindi a maggior ragione pongo l'attenzione su questo. Grazie.
Prego, assessore Bortot.
Ecco, naturalmente come dire, il timore che ha lei, figuri, si immagini se non c'è l'assessore, ok, dato che nel breve volgere di poco tempo c'è stato un adeguamento. Tenga conto, intanto immagino che lei non dia un valore politico a questa cosa, ma si chieda solo tecnicamente cosa succede, ecco. Tenga conto che in questo tipo di aggiornamento è sicuramente registrato l'effetto collaterale di quel provvedimento che la Commissione Europea ha adottato rispetto all'adeguamento dei campi sintetici. Tenga conto che noi andiamo già a mettere i materiali in taso biologico e non quello di recupero, e poi mi spiegavano che in un approfondimento tecnico, che poi diventa naturalmente un aggiornamento anche di spesa, sono stati previsti dei lavori ulteriori per creare dei livelli e migliorare il deflusso delle acque in caso di grandi temporali, ecco. Questo è quello che ho potuto approfondire, ma naturalmente io mi fido molto della parte tecnica, come ho fatto per tutti i 9 anni, e sono certo che anche quell'impianto, come dire, verrà allestito. Teniamo anche conto che noi abbiamo recuperato 6 anni di omologhe successive, cioè noi questo investimento l'abbiamo spostato di 6 anni in avanti, quindi abbiamo già maturato un grande risparmio dal punto di vista anche delle casse, e abbiamo ammortizzato in una percentuale che supera nel tempo, dato che l'impianto ha 19 anni, questo piccolo incremento che c'è nei costi. Ultima specificazione, tenga conto che su 100.000 euro di cifra stanziata, di lavori effettivi ne andranno in porto tra i 60 e i 65.000, ecco. Quindi questa è la dimensione corretta dell'incremento, grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore Bertolini.
Sì, grazie Presidente, semplicemente per rispondere ad una delle domande del consigliere Angeli, con riferimento ai 135.000 del capitolo rigenerazione urbana, sono i soldi che servono sostanzialmente per il 24 a definire i contributi a tutti i 7 distretti, erano 5, ricordo la progettualità che precedentemente il collega Ivo Chiesa ha varato e lo zainetto insomma che mi sono accollato, e nell'ottica purtroppo della partenza che c'era stata, 3 metri dopo dallo start tutti quanti noi siamo stati un po' bloccati dalla pandemia. Di conseguenza, con riferimento alle azioni che erano state identificate nella progettualità iniziale, tra cui riqualificazione anche di alcune piazze, abaco dei plateatici, riattivazioni, vuoto commerciali, aree mercatali varie, avevamo identificato come prima risorsa immediata che potesse, come dire, dar un po' di vivacità alla città, quello dell'attuazione dei distretti. Ecco, erano 5, vi ricordo che se ne sono aggiunti altri 2, Lizzanella, e quindi la parte sud anche della via Benacense, nonché Sacco San Giorgio. Sono circa 250 le attività che partecipano in maniera del tutto volontaria e quindi senza nessuna costrizione, anzi diciamo che se ne stanno aggiungendo ulteriori. Sono circa un terzo di quelle che arriveremo come definizione anche della verifica fatta, del censimento aggiornato al 31/12/23. Quindi diciamo che un terzo dell'attività della piccola impresa, del vicinato, degli esercizi e degli esercenti e del commercio hanno aderito a questo tipo di progettualità. Quindi sono una buona parte, per circa 100-105 i contributi che fanno riferimento alle attività che con progettualità consegnata il 15 di novembre le singole aree attiveranno sulle proprie, appunto, sul proprio distretto, coinvolgendo tra l'altro famiglie, associazioni e quant'altro, e il rimanente si riferisce al progetto per il chilometro di meraviglie, che cercheremo di definire come impostazione complessiva in maniera tale che l'amministrazione successiva potrà avere come riferimento. Questo diciamo il totale dei 135, grazie.
Grazie Assessore, ci sono altri interventi? Passiamo alla presentazione dell'emendamento.
Non darò la marca della motocicletta, neppure l'importo preciso, per rispondere al consigliere Angeli, che diciamo così simpaticamente, ma la risposta l'ha data già il dirigente Festi. Comunque, l'emendamento è proposto, viene naturalmente da una richiesta del comandante del corpo intercomunale di polizia locale e rappresenta questa esigenza, cioè la motivazione è quella di poter emendare la proposta di deliberazione sulla base di uno spostamento della voce di spesa in conto capitale di euro 20.000 per la nuova opera dal capitolo 7.142 a questo mezzi per la polizia locale. La copertura della suddetta spesa mediante la riduzione della previsione di stanziamento relativa alla seguente opera, opera 10.789, acquisto mobili ed arredi per polizia locale al capitolo 7.140, diminuzione di euro 20.000. Di fatto vengono tolti da una parte, da un capitolo degli arredi, i 20.000 euro che servono naturalmente per il mezzo. In ogni caso, essendoci piena fiducia nel nostro corpo di polizia municipale, chiaramente l'esigenza del comandante deriva dalla necessità sostanzialmente dell'avere la copiata, da quello che ho compreso, dei 2 mezzi che escono per poter fare pattugliamento, e quindi da qui, essendoci un mezzo già in possesso del corpo di polizia, il secondo consente poi una maggior viene da dire, possibilità di pattugliamento con relativa anche sicurezza e controllo della città, quindi da questo punto di vista l'emendamento ci sembrava una cosa assolutamente necessaria da accogliere e da sottoporre all'Aula.
Prego Angeli. Ah, scusa.
Grazie Presidente. Prima delle dichiarazioni di voto volevo chiedere se è possibile fare una riunione di capigruppo.
Va bene, quindi i capigruppo in sala giunta. con le dichiarazioni di voto rispetto, no, o anche con interventi rispetto all'emendamento. Se non ce n'è, dichiarazioni di voto rispetto all'emendamento, poi votiamo l'emendamento e poi la delibera. Non ci sono dichiarazioni di voto, è uscita la consigliera Gnorandi, quindi siamo, dovremmo essere 27, facciamo una verifica. Sì, siamo in 27. Sì, sì, ma siamo in 27. Era uscita la consigliera Gnorandi. Favorevoli all'emendamento. Zucchelli, ah ok, unanimità per la moto. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto rispetto alla delibera così come emendata. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Allora votiamo la delibera, favorevoli? Diciannove favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, uno, due. Allora Di Spirito, Luzzi, Veronesi, Zucchelli, Angeli, Galli, Gaifas e Zambelli. E abbiamo esaurito tutte le... Ah, scusate, immediatamente eseguibile. Unanimità, vero Zucchelli? Allora abbiamo esaurito le delibere, quindi non proseguiamo domani sera e dedicheremo invece una nuova giornata per, eventualmente per le mozioni. Buonanotte, grazie. No, ma...